Allora, direi che possiamo dare avvio ai lavori di questo pomeriggio. Una preghiera, non perché voglio essere inflessibile come moderatore, ma abbiamo purtroppo delle esigenze di tempo, perché alle 7 dobbiamo essere tutti fuori dal palazzo, quindi dobbiamo necessariamente chiudere i lavori alle 6:30, quindi pregherò i relatori di rimanere nei tempi. Portiamo già un quarto d'ora di ritardo, quindi io contengo già i miei 5 minuti e do inizio ai lavori cedendo la parola a Tommaso Cannicchio, che ci parlerà di Libra, una bilancia in equilibrio sulla privacy.
Mi fanno sempre correre, e va bene, le sale sono poche, l'argomento è suscettibile di grande approfondimento, che cercheremo di metterci in superficie. In realtà, come avete sentito e potete vedere, ho cambiato il titolo da quello che avevo sottomesso ad Hermes, perché un po' perché viene sempre fuori il mio io distopico, e quindi e un po' perché è sempre bello citare Philip Dick, visto che ogni giorno abbiamo la conferma che stiamo andando verso quel tipo di mondo che vedete ci ha tanto affascinato in Blade Runner, che ce lo stiamo andando proprio a fare di immagine e somiglianza. E un po' perché poi la realtà è che, esaminando la questione di Libra, forse tanto per cambiare, Facebook nasconde dei secondi fini. Siamo partiti da questa azienda il cui proposito era quello di connettere tutte le persone al mondo, sempre gratuito e sempre lo sarà. Già all'epoca pagavamo un prezzo abbastanza elevato, adesso c'è il proposito di garantire accesso al credito al mondo intero, quindi con un'altra bellissima idea di stampo direi socialdemocratico, lodevolissima. Non è proprio così. Per arrivare però a capire perché non è così e dove sono i problemi, anche per smarcare tante questioni sui quali si legge sui giornali, che dove si parla di Facebook, dove si parla di Libra, si fa il titolo, si buttano dentro un po' di informazioni sparse, e quindi c'è grossa confusione sull'argomento. Quindi adesso in primissima parte cercheremo di capire che cos'è Libra, e che non è tecnicamente una criptovaluta come le altre che già esistono, quindi ci sono delle differenze sostanziali importanti, quindi già viene venduta, tra virgolette, con un fare un po' truccatino. E prima ancora di arrivare a capire quali sono le differenze tra le tradizionali criptovalute, Libra, e quali sono poi i problemi di Libra, dobbiamo fare una piccolissima premessa metodologica, velocissima, io sarò rapidissimo, quindi vi lascio le slide come sfondo. Dobbiamo intenderci sul significato di moneta e valuta, perché qui la confusione è tanta, e dobbiamo intenderci perché poi quando si dice che il problema di Libra è che Francia e Germania non la vogliono perché perderebbero la sovranità monetaria, si dice una fesseria solenne. Il problema non è un problema di sovranità monetaria, è un problema legato alla fiscalità, alle entrate del fisco, lo vedremo perché. Questo perché? Perché in realtà Libra, in questo caso come le altre criptovalute, non è tecnicamente una valuta, cioè un money, un mezzo di pagamento, uno strumento finanziario, se vogliamo allargarci ancora come genericità, ma non è una moneta, non è una valuta nel senso classico della economica classica, che per intenderci è quella sulla base della quale poi sono stati scritti i nostri codici, visto che siamo insomma al Consiglio dell'Ordine, e quindi immagino ci saranno parecchi giuristi, non è quel tipo di cosa. Quella è la valuta a costo legale, che rappresenta, ha un valore intrinseco che è dato dai governi che le mettono dietro, anche dal loro potere non solo politico ma anche militare, stabilità economica, ma è data soprattutto dall'obbligo giuridico di accettare quella moneta in pagamento e senza poterla rifiutare. Qui faccio un piccolo esempio, perché un mio collega di studio quest'estate, quando ha presentato la fattura a un cliente agronomo, ha avuto come risposta: avvocato, le posso dare 3 cinghiali, nel senso chiaramente non dei 3 cinghiali vivi ma del volume di carne, e siccome sostanzialmente non c'era da prendersi granché, i 3 cinghiali li abbiamo presi e per 2 settimane stufati alla brace abbiamo mangiato in 15 per 3 settimane. Quando è arrivato il momento però di pagare le tasse, e anche l'amata cassa forense che insomma l'altro giorno tutti abbiamo dato, quindi è bene citarla, la cassa forense non ha voluto una coscia di cinghiale, e neanche lo Stato. Si sono rifiutati, perché l'obbligo giuridico è di accettare il contante è quello riconosciuto dallo Stato. Anche un assegno noi abbiamo il diritto di rifiutare. Se il cliente ci puzza, possiamo esigere un pagamento in contanti. Se ci porta i contanti, quelli ci devono piacere per forza. Nel senso che la legge dice che il contante a corso legale estingue il credito. Se io mi rifiuto di prenderli, scappano in quella che è conosciuta dai più come moda credendi. Quindi sostanzialmente, per ridurre la questione all'essenza, le criptomonete Libra sono un mezzo di scambio accettato in quanto condiviso dagli accordi di chi sta dentro il sistema, non più nemmeno delle palline del Valtour, per chi è così vecchio come me da ricordarsene. Quello è le palline di plastica con cui ci compravamo i gelati. Chiarita questa questione, non approfondisco, vi do giusto qualche minuto per guardare le slide. Cerchiamo di capire, quindi va da sé, non è un problema di sovranità monetaria, perché non si vuole Libra o perché lascia perplessi Libra. Libra lascia perplessi per due questioni fondamentali. La prima è uno strumento finanziario su scala globale e quindi ci sono una serie di problematiche di tipo regolatorio che vanno affrontate e assorbite, perché noi abbiamo una legislazione finanziaria e bancaria molto molto ferrea. Non è che io domani posso decidere che faccio la banca e mi apro la banca, ho una bellissima idea, faccio la cripto scannicchio valuta, la vendo alla grande, forse la criptovaluta la posso fare, ma certo non posso mettermi a fare i prestiti. E quindi c'è questo primo problema. E poi c'è il secondo problema, che è la scala, è determinato dalla scala, cioè quello che si è, laddove la classica Bitcoin ancora oggi, che se ne parla tantissimo, in rapporto al volume di transazioni in denaro, chiamiamolo normale, è ancora in quota irrisoria, si teme che col potere di Facebook, col livello di connessione, di connettività, quindi su qualche miliardo di utenti al mondo, si venga a creare un sistema dal quale non è necessario uscire. Provo a spiegarmi. Si suppone in linea teorica che quando io faccio delle operazioni o delle transazioni in Bitcoin, prima o poi uscirò dal sistema, cioè anche se faccio lo speculatore, il giorno che voglio realizzare mi trasformerò in denaro e quindi magari pagherò un imposto sul capital gain. Quando invece abbiamo un sistema dove quanti sono i miliardi di utenti di Facebook che iniziano ad usare questa Libra e iniziano a scambiare beni e servizi con questo mezzo, forse il circolo non si interrompe mai. E a questo punto mi inizio a domandare come faccio legalmente ad acquistare dagli Stati Uniti. Ci saranno i dazi? Saranno controllate, saranno monitorate, ma soprattutto vengo agli Stati. Chi la versa l'IVA e chi la esige? Perché se non si esce mai dal sistema e si paga le transazioni sono tutte in Libra e io non ho bisogno di uscire, perché tanto ho un mondo che mi rende beni e servizi in Libra, forse qualche problema di fiscalità ce l'abbiamo. In quel caso io vedo il potere dirompente di cui gli stati hanno paura, motivo per cui forse probabilmente sarebbe ideale una volta tanto avere una soluzione tipo federalistico a livello europeo e non che come al solito ognuno inizia a prendere posizione per sé. Considerate anche le notizie di ieri. Le notizie di ieri sono il leak di Zuckerberg, cioè se gli americani stanno avendo problemi, gli Stati Uniti d'America stanno avendo problemi perché hanno capito che l'unico modo per domare questa bestia è smembrarla, loro hanno un approccio pragmatico, tipicamente liberale e di economia, e relativa alla questione privacy, è fondamentale la questione antitrust. Quindi se questo monopolista assoluto, che oramai aggrega WhatsApp, Instagram, eccetera, va smembrato, e quindi ieri Zuckerberg arringava di tutto dicendo non ci lasceremo smembrare dalla FTC. Quindi se gli americani hanno un problema del genere, forse sarebbe il caso che anche noi, invece di prendere posizione come singolo paese, prendessimo una posizione di tipo europeo. È difficile anche perché loro sono bravi a non farlo. Uno dei motivi probabilmente per cui Libra si autodefinisce una criptovaluta è che le criptovalute, stranamente, non sono ad esempio considerate nella PSD2, nella nuova normativa PSD2, sono lasciate in una zona grigia, quindi forse un'occasione persa, però anche qui cos'è? Si applica, non si applica, difficile. Per chi aveva ascoltato quest'estate William Nonnis, mi sono permesso di usare le sue parole, perché in maniera molto brillante ci aveva spiegato velocemente che cos'è il Libra, servizio di sistema di pagamento per acquistare beni e servizi. Antitesi del, diciamo, del teorema Bitcoin, non è basata su una blockchain pubblica, quella che si dice garantisce la trasparenza e la tracciabilità, ma le informazioni sono visibili solo chi appartiene alla rete. Assolutamente centralizzata, quindi siamo all'opposto, no? del ledger decentralizzato, centralizzatissimo, controllatissimo, opacissimo per questo motivo, non fluttuante in base alla domanda e all'offerta, perché è legato a un paniere di valute, euro, dollaro, yen, anche altri, anche quella cinese, per garantire la stabilità. Evidentemente il problema delle cripto oggi è quello, sono estremamente volatili perché il quantitativo è molto basso, ci sono picchi molto forti tra la domanda e l'offerta, quindi la volatilità è estrema. Evidentemente Facebook sa che se ha bisogno che l'utente medio si avvicini a questo tipo di strumento finanziario, deve quantomeno sentirsi sereno questo prodotto non abbia degli sbalzi di valore molto forti. E per altre cose si dice, anche se questo non è chiarito nel white paper, è controgarantito in qualche modo da investimenti in asset reali. Ora non è dato sapere se ci acquisteranno i palazzi o altro. Quindi i puristi della criptovaluta sostengono che il progetto è l'antitesi del concetto Bitcoin, muovendo un altro passo verso, guarda caso, controllo totale dei dati e degli utenti. E qui una piccola scheda, diciamo, di comparazione a prima vista. Bitcoin, la più famosa, è un sistema aperto; Libra, che è un sistema chiuso, è altamente gatekeeper, mantenuto dietro sbarre molto forti. Non a caso si è parlato di partner bancari in tutto rispetto, Visa, Mastercard, Standard & Poor's. Bitcoin decentralizzato, quindi non controllato da una singola entità, qui siamo a livello opposto di nuovo, totalmente centralizzato dalla Libra Association, che ha, ovviamente avrà un controllo illimitato su quello che dovrà fare. Bitcoin non ha un supporto di asset reali, Libra invece appunto dovrebbe avere una riserva di asset irreali. Bitcoin non è legato a un paniere di valute, quindi il suo valore è fatto dalla domanda e dall'offerta. Libra invece, come abbiamo visto, legato a un valore medio delle valute più importanti al mondo, e poi soprattutto non liberamente minabile, anche se su questo caso, sul fatto che sia minabile, beh, Facebook è stata abbastanza oscura, preferisce Facebook che venga acquistata più che minata. Sono tutte informazioni prese dal white paper. Il modello prevede un'identificazione certa dell'utilizzatore, cioè se non ci si identifica in maniera certa, non si sa ancora come, o tramite Facebook o tramite un intermediario abilitato. Quando si parla di intermediario abilitato, a me non vengono in mente solo le banche, forse ho io poca fantasia, lo chiamano issuer, non sarà possibile accedere a Libra. Il modello prevede uno scambio tra valute e un acquisto di un mezzo di pagamento, e dovrà quindi Facebook necessariamente munirsi di licenza bancaria, perlomeno nei paesi in cui è questa licenza richiesta dalla legge. A livello finanziario non bisogna dimenticare che l'utente comunque sopporta un rischio di cambio, perché se è pur vero che è ancorato ad un paniere di valute, è anche vero che queste valute poi oscillano liberamente, quindi è come quando io faccio un investimento non in euro ma in dollari, non è legato solo al rendimento magari di quel titolo, di quelle obbligazioni, ma anche al cambio, al valore del cambio. Questo l'abbiamo anticipato. L'autodefinirsi criptovaluta per ora viene colloca lo strumento in una zona grigia, di fuori ad esempio dell'applicazione normativa PSD2, ma soprattutto in ogni caso l'operatività massiva di transizione finanziaria comporta severi oneri normativi, che non sto a dettagliare, l'ho scritto un piccolo di sotto, ho citato solo le direttive e le leggi nazionali italiane in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo. Chi meglio di noi, che siamo quotidianamente abbiamo a che fare con le problematiche del riciclaggio, le banche, l'identificazione del cliente, eccetera eccetera. È evidente che nel momento in cui Facebook decide, o meglio viene garantito il permesso di diventare un intermediario finanziario, Facebook dovrà sottostare a questa valanga di prescrizioni normative, che poi probabilmente è esattamente quello che vuole. L'osservanza delle normative sopra individuate fornisce a Facebook degli obblighi normativi di rango superiore che consentono ai sudamericani di bypassare le regole tutela della privacy con tutti i GDPR, lo vediamo subito. Il volume delle transazioni a livello mondiale, anche questo l'avevo anticipato, potrebbe ipoteticamente rendere non necessaria la ricompensione di attivi ribaduti al corso legale con effetti rilevanti sulla fiscalità degli stati. E quindi torno un attimo velocemente al nostro amato GDPR, non lo sto a leggere tutto, articolo 6, comma 1, lettera C, non è necessario il consenso dell'utente al trattamento quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Quindi nessun dubbio che in questo caso Facebook sarebbe il titolare del trattamento, ha degli obblighi legali, impositivi molto forti, di rango sovranazionale, di identificazione del soggetto e controllo delle transazioni. Guarda un po'. E qui abbiamo delle rassicurazioni, nel senso che a questo proposito Zuckerberg in persona ci aveva rassicurato, ci ha detto che i dati personali non saranno tenuti, che la piattaforma non tratterà, non farà affari con i big data, non venderà i dati, non venderà le transazioni finanziarie, che saranno gestite da una company collegata ma tenuta distinta e separata, e che quindi non ci sarà aggregazione delle informazioni raccolte tramite Facebook e quelle tramite Libra. Mi è venuto in mente quello che dicono gli americani quando ad esempio hanno queste idee brillanti, double shot, liquor and guns, no? cosa può andare a stop nel momento in cui mettiamo insieme un drive through, quindi un drive-in dove la gente beve alcolici ed è munita di armi, cosa può andare a stop? Apparentemente niente. Mi limito però, perché non voglio essere pessimista, a rilevare solo i casi macro degli ultimi 10-11 anni. Numerosissimi problemi legati alla tutela della privacy. Sorveglianza governativa accertata, quindi collaborazione attiva con l'NSA. I problemi anche quelli recentissimi di sicurezza, quindi tutti i vari hack e leak di password, dati, informazioni. Lo scandalo Cambridge Analytica. Allora, quello che mi domando è, veramente vogliamo ancora dare una chance alla buona fede, alla buona volontà di Zuckerberg? Ce l'ho ricordato anche solo recentemente, anche su WhatsApp ci avevano garantito assoluta trasparenza e non aggregazione dei dati di WhatsApp e Facebook, cosa che poi nella realtà si è rivelata esattamente il contrario. Che cosa ci guadagna sostanzialmente Facebook? Parecchio, oltre a quello che ha, perché oggi sostanzialmente le informazioni relative ai pattern di pagamento dell'utente, che sono attenzione, informazioni che è tradizionale appannaggio delle banche, oggi vengono risunte da Facebook in modalità indiretta. C'è un paio di slide grafiche dopo che fanno capire come avviene. Quando invece questo tipo di informazioni vengono gestite direttamente, quindi i precisi pattern di spesa degli utenti, davvero l'algoritmo già diabolico viene cibato di informazione ad elevatissimo potenziale di conoscibilità della persona, perché poi le nostre transazioni finanziarie veramente ci dicono chi siamo, cosa facciamo, che inclinazioni, desideri, pensieri e malattie abbiamo. In questo caso veramente si chiude il cerchio, cioè anche quella fetta di informazioni che Facebook poteva ricevere in maniera indiretta e quindi con un grado anche statistico di errore, se vogliamo, anche perché poi nel contempo si sviluppa un pochettino, io mi auguro sempre, un minimo di educazione alla privacy, quindi l'utente cerca di schermarsi, di rendersi meno visibile, inizia ad usare una navigazione un po' più corretta, un po' più sicura, un po' più appartata, quindi rende più difficile quantomeno l'attualità di questi dati. In questo modo vengono, diciamo, custoditi da questa Libra Association, che a detta di Facebook poi non li mischierà mai con gli altri. Credo sia lecito avere qualche dubbio. Questo è quello che già oggi, già guardandolo, è abbastanza scioccante, è quello che accade. Sono i meccanismi di identificazione, e tenete conto che sono tutte queste cose, quelle che vedete non sono scritte, sono società che utilizzano degli strumenti, dei software di identificazione, quindi Axiom, Xperia, che sono classiche del settore del credit scoring, altra cosa vicina, no? Mezzo del credito. Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, quelle che conoscete, interfacciano tutti gli identificatori, quelli delle macchine, quelli dei computer, quelli dei cellulari, browser fingerprint, localizzazione, insomma cose che entrano, chi frequenta queste piazze di privacy conosce abbastanza bene. E anche come vengono collegati, come si faceva una volta, facevano soprattutto le assicurazioni, come viene fatto oggi, lo fanno tutti. In questo caos ancora oggi Facebook non ha un accesso diretto ai nostri pattern di pagamento, sono informazioni desunte in maniera indiretta. Nel caso di Libra il cerchio si chiude e tutto diventa veramente di dominio di questo unico macro controllore. Fortunatamente qualcuno se ne deve essere accorto che dietro non c'è un vero e proprio business economico ma un business coi dati, quindi la cosa può interessare di meno, quindi paradossalmente al momento, non voglio dire l'ancora di salvezza, ma il freno a mano che sta rallentando questa operazione viene proprio da quelli che all'inizio erano stati coinvolti come partner. Queste sono notizie, come vedete, di quest'estate, fine luglio, il CEO di Visa che ha confermato, che di fronte alle voci, che nessun membro aveva ancora ufficialmente aderito al progetto Libra. Addirittura la stessa Facebook ha lasciato un rapporto di bozza nel quale conferma che probabilmente potrebbe anche non partire mai il progetto proprio a causa dell'approccio di regolatorio, perché la SEC si è attivata per fateci capire cosa volete fare. E anche altri soggetti, questo è il Financial Times, si vede piccolo qua, effettivo, l'ho dovuto tagliare, ci conferma che dei 28 membri, che includono Visa, Mastercard, Uber, Spotify, eccetera, eccetera, molti hanno iniziato a tirarsi indietro a partire da quest'estate, da giugno. Quindi in realtà diciamo forse abbiamo un pochettino di speranza di prendere tempo proprio da parte dei partner finanziari, che evidentemente hanno capito che non c'è una volontà di business, ma c'è qualcos'altro dietro. Detto questo, sussiste il sospetto concreto che il reale di Twitter sia quello di munirsi di un forte presupposto legale che consenta l'aggregazione e identificazione certa degli utilizzatori in modo da ovviare le limitazioni di rischio che GDPR è introdotto, quantomeno in Europa, e attenzione, sono limitazioni che iniziano a stare strette, perché poi sui giornali non se ne parla, ma in particolare in Irlanda c'è già tanto contenzioso aperto da parte della società civile in particolare contro Facebook e le modalità di trattamento dati proprio ai sensi dell'avvento del GDPR. Quindi è lecito aspettarsi che per prevenire quello che legalmente potrebbe essere un crack per Facebook, perché se il modello di business viene riconosciuto come illegale in Europa è evidente che qualche cosa devono fare, altrimenti chiudono, è lecito sospettare che questa idea di Libra che arriva così tempestivamente sia un tentativo di portarsi avanti sul lavoro mettendosi in una questione al passo, perché una volta che ci sono gli obblighi normativi di identificazione degli utenti derivanti dalla possibilità di utilizzare, di fare finanza, sarà difficile. È un esempio molto classico, se lo volete andare a verificare ce l'avete già oggi nel betting online. Le società che fanno betting online hanno una rigorosissima compliance antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo, e sostanzialmente poi sta l'abilità di chi esegue la compliance e al DPO di tenere separati i dati statistici e le informazioni di profilazione sui gusti di giocatori e utenti dai dati identificativi che sono certi e sistematici e devono essere conservati fino a 10 anni dopo la chiusura del rapporto. Quindi l'esempio, diciamo, è quello più che credo che si avvicini di più. Detto questo, sono stato velocissimo.
Questo è 30 minuti confrontati, quindi magari se...
Che non è da lui, vorrei sottolineare che non è da lui, perché...
No, magari abbiamo un paio di minuti per se c'è qualche domanda. Allora, io una riflessione la vorrei fare, cioè quello che è uscito dalla porta rientra dalla finestra.
Se c'è qualche domanda. Non ho capito che sta facendo Graziano, non è questo, poi lo scopriremo, cioè, sta andando. Non lo so. No. Diamo un po' di questi, ok.
Ma tu hai uno. Io ho capito che sta facendo Graziano, ma non lo dico.
Non so che cosa sia. Purtroppo sono miei amici, io non ci posso fare niente.
Buonasera a tutti, sono Graziano Danzi, sono un consulente informatico, quindi mi occupo di sicurezza dei dati e di cyber security. Sono prestato oggi a un intervento sulla blockchain e le pubbliche amministrazioni. Adesso lo avvicino così, ecco, mi sentite pure meglio. A parte la registrazione, ce l'hai, perfetto.
Ci sei anche fatto presentare.
Sì.
Dove sarà?
Allora, iniziamo subito. Distributed Edge Technology, fiducia e trasparenza. La domanda è in particolare una, e cioè se le blockchain potranno mai essere utili nel mondo della pubblica amministrazione. Questa è la domanda da cui io sono partito. Prima cosa di iniziare a capire questa cosa e seguire questo mio ragionamento, volevo fare un esercizio con voi in sala per capire qual è la percezione che noi abbiamo della pubblica amministrazione, meglio che voi avete della pubblica amministrazione. Per cui una domanda, e cioè come valutiamo noi il funzionamento delle pubbliche amministrazioni? Cartoncino rosso non funzionano, cartoncino verde funziona. Vediamo un po' che cosa emerge da questa sala. Diciamo che la preferenza è tutta sul non funziona. Seconda domanda. Se abbiamo fiducia nel rispetto del principio della trasparenza delle pubbliche amministrazioni. E qui, nuova votazione, vediamo un po' quali sono le preferenze. Benissimo. Anche in questo caso abbiamo più o meno una platea che dice che non si fida del rispetto della trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Bene, questi sono i dati raccolti in uno studio Censis e AGI dal 2017 al 2019. Questo particolare grafico si riferisce ai dati raccolti nel 2019 sul campione, dove emerge molto chiaramente che il 50,8% ritiene che le pubbliche amministrazioni funzionino male. Se andiamo avanti ancora, è stata fatta poi un'altra domanda, e cioè quali possono essere le azioni per innovare la pubblica amministrazione e risolvere un po' di questi problemi. 53,8% dice che bisogna porre attenzione in primo luogo alle persone che vi lavorano, e quindi una risposta anche a quello che diceva stamattina Enrica Piora, e cioè che la percezione che si ha è che comunque ci sia l'esigenza di formare, comunque di fare selezioni all'interno delle pubbliche amministrazioni per far sì che chi ci lavori sappia usare al meglio le tecnologie che oggi abbiamo. Ma la cosa più interessante è la risposta del 46,2%, quindi quasi un 50% del campione, che dice che il miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione passa sicuramente dall'innovazione. Bene, il processo è già stato avviato da tempo di ammodernamento innovativo della pubblica amministrazione, si chiama e-government. Questo processo ha alcune chiavi, o meglio misure di intervento, che sono ritenute fondamentali, che sono l'informatizzazione, la dematerializzazione e la digitalizzazione. Ok, partiamo dal 96. Si sono invertite quali sono gli interventi nel government che sono avvenuti in questi anni. Allora, si parte dal 2016, anche se devo ritrovare, aspetta, un attimo che è successo qualcosa. Cittadinanza digitale, poi con la legge Madia è stato introdotto l'idea della dirigenza pubblica e del sistema di valutazione per i rendimenti dei pubblici uffici. Il comma lettera della legge Madia dice a proposito che bisogna individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività di servizi online delle pubbliche amministrazioni. Quindi c'è già un occhio verso quella che è l'uso di strumenti online delle pubbliche amministrazioni. Non ci siamo fermati, arriviamo al 97, quando è stato anche introdotto il principio dei FOIA, per cui abbiamo anche una pubblica amministrazione che tra l'altro ha tre oggi diversi tipi di accesso pubblico ai dati, che sono quello della legge 241 del 90, che è il primo accesso civico. Poi c'è la prima tipologia di accesso, che è quella disciplinata dall'articolo 5 della legge 2013 numero 33, e poi quello FOIA del 2016 con la legge numero 97. A questo punto qualcuno si dirà, visto che si parla anche spesso di privacy, dove va a finire la privacy? Chiaramente in questi decreti viene sempre introdotta in qualche modo, e vengono introdotti dei paletti per limitare chiaramente l'accesso civico e anche l'accesso FOIA ai dati. Ci sono sempre delle limitazioni che riguardano quello di pubblicazione o comunque di risposta con dati particolari o sensibili, oppure di sicurezza per l'ente o per lo Stato. Bene, quali sono a questo punto i vantaggi che dovrebbe ricevere il cittadino dall'uso di tecnologie e di innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni? Sicuramente quello del consenso, quello della fiducia e della soddisfazione, e avere anche servizi più performanti, oltre che al rispetto della trasparenza nell'uso dei servizi. Ci sono anche vantaggi per le comunità, chiaramente. In questo caso il vantaggio più importante sicuramente è quello del risparmio nella gestione e nei costi della pubblica amministrazione. A questo punto la domanda è se le blockchain e le DLT possono permettere di raggiungere questi obiettivi, che sono quindi trasparenza, fiducia e riduzione dei costi. Come? Prima di arrivare al come può avvenire un processo di questo tipo, c'è da spiegare qualcosina su che è la blockchain. Non userò termini tecnici, mi limiterò a dire in grandi linee che cos'è una blockchain. È un registro mastro distribuito dove vengono scritte le transazioni e una serie di informazioni. Questo registro è dislocato in più nodi, lo scambio delle informazioni avviene in maniera sicura con l'uso di chiavi pubbliche e private, quindi con una crittografia sullo scambio dei dati, quindi tutti i nodi che fanno parte di una rete, e in questo caso si usa la rete internet, sanno sempre tutto quello che avviene e tutti i nodi sono sempre aggiornati su tutte quelle che sono le informazioni che sono contenute all'interno della blockchain, quindi c'è una distribuzione del registro su una rete abbastanza ampia o anche meno ampia in base al tipo di rete blockchain che si deve utilizzare. Ci troviamo di fronte a una sorta di registro pubblico dove tutti possono sapere come e quando sono state aggiunte delle scritture, ma non solo, tutti i nodi certificano l'originalità e la regolarità delle stesse, conservando inoltre ogni nodo una copia dello stesso registro. Ad ogni operazione viene poi associata anche una sorta di marca temporale, per cui c'è anche un timestamp che certifica il momento in cui è avvenuta una certa operazione.
Adesso vediamo se si apre.
Vi volevo far vedere, giusto per chiarezza, come si consulta una blockchain, perché noi spesso parliamo di blockchain, ma le blockchain possono anche essere consultate su internet. E ci sono quelle che si chiamano di tipo permissionless, che permettono, come quella di Bitcoin, che è una blockchain permissionless, di verificare e poter accedere, di vedere in trasparenza quello che viene scritto all'interno di una blockchain. Di Bitcoin, se vedete qui ci sono il numero di blocchi che vengono chiusi periodicamente, quindi c'è l'albero dei blocchi che è un ordine progressivo di chiusura all'interno dei nodi, che vengono conservati qua all'interno dei nodi, ma non solo, ci sono anche le informazioni relative alle transazioni, per cui di qua si può andare a consultare una transazione. Chiaramente qui il dato deve essere decifrato. Ci sono dei numeri che si riferiscono ai borsellini elettronici delle persone che hanno fatto delle transazioni, e si può anche vedere da quale borsellino a quale borsellino sono andati a finire i bitcoin, e quindi qual è il trasferimento.
Indirizzo, non
questo.
Indirizzo, non questo.
No, sì, perché. Questo dimostra una cosa fondamentale, e cioè che la blockchain questo esempio ci dimostra come si può raggiungere già un primo obiettivo con l'uso delle blockchain, che è quello della trasparenza, perché sulle blockchain tutto quello che va a finire è sicuramente immodificabile, nel senso che un blocco, una volta chiuso, è distribuito all'interno della rete. Se viene consultato non può essere modificato. Bene, per passare al secondo obiettivo c'è da fare anche un'altra distinzione, e approfondiamo un attimo il discorso sulle blockchain. Esistono diversi tipi di blockchain, dalla prima, che è quella di Bitcoin, per le varie esigenze per quelle che sono state l'evoluzione della blockchain, sono nate e si sono distinte alcuni tipi di blockchain. In particolare quella di tipo permissionless e quella permissioned. Quella permissionless l'abbiamo già vista, e cioè quella pubblica, e quindi dove si può veramente accedere, consultare, verificare le transazioni, i blocchi e tutto quello che è avvenuto. Poi ci sono quelle di tipo permissioned, che sono quelle per esempio di Ripple e Backchain. È una blockchain chiusa, dove la consultazione non è completamente pubblica, ma il livello di garanzia sulla trasparenza viene mantenuto allo stesso modo, perché ci sono dei nodi utenti autorizzati alla consultazione, ed è la blockchain, sono le blockchain attualmente utilizzate dagli istituti bancari e di credito a livello mondiale. Queste solitamente sono scelte dagli istituti finanziari o da agenzie governative. I partecipanti sono nodi, per cui si sa anche chi sono gli utenti e chi sono i nodi, e gli accessi sono definiti dalla governance. Quindi c'è una governance che definisce delle regole, mette dei paletti, e bisogna seguire queste regole. Anche l'accesso alla blockchain viene autorizzata dalla governance. Le blockchain permissioned sono considerate più sicure di quelle pubbliche, garantiscono la sicurezza delle transazioni controllando chi può accederli e chi può visualizzare i dati registrati. Sono più performanti, sono più veloci e hanno una dimensione più piccola, e le transazioni vengono verificate da un limitato numero di utenti, quindi hanno un livello di garanzia che è anche superiore, perché la governance può, con questi paletti definiti, definire anche tutte queste regole che permettono una maggior sicurezza. L'uso delle blockchain permission consente una governance centralizzata con un controllo distribuito tra i nodi. Il controllo sulle transazioni viene sempre garantito da miner che non ricevono nulla in cambio, a differenza di quelle di Bitcoin o delle criptovalute, ed il numero degli stessi è controllato dalla governance. A differenza delle blockchain permission, esse sono scalabili, più veloci e più performanti di quelle pubbliche. Sono meno diffuse e di dimensioni ridotte, e le transazioni vengono verificate da un limitato numero di utenti. In questa condizione possiamo sicuramente dire, essendoci una governance, che questi tipi di blockchain garantiscono anche un elevato di fiducia e di sicurezza. Per cui abbiamo raggiunto il secondo obiettivo, che è quello della fiducia. Ci sono adesso da valutare i costi. Realizzare una macchina che possa fare da nodo per una blockchain costa davvero poco. Si può riutilizzare un vecchio PC messo in cantina, bastano 2 mega di memoria RAM, un hard disk da 500 giga, processori anche di piccole dimensioni, e se si fa il conto di quello che è il consumo energetico oggi, più o meno una macchina che deve quindi fare da registro distribuito e quindi deve conservare tutte le transazioni costa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, circa 15 euro al mese. Oltre ai nodi della rete occorrono anche risorse per registrarle e registrare le scritture, per questo occorrono i lavori dei miners. Anche se in questo periodo si sta molto parlando del problema del costo dei miner dei bitcoin, perché il lavoro che bisogna fare oggi per scavare, chiudere un blocco e ricavare un bitcoin in ricompensa nella blockchain di bitcoin costa probabilmente di più del costo stesso del bitcoin oggi. Per questi tipi di blockchain non c'è un proof of work, per cui non c'è da calcolare un costo dei miner, e tra l'altro, essendo le reti anche ridotte, il costo per chiudere i blocchi delle strutture è molto molto basso in questo momento. A questo punto sicuramente se analizziamo, facciamo un esempio di quali sono i vari registri pubblici che oggi conosciamo, che hanno a che fare con strutture fisiche, archivi, classificatori, personale che deve accedere, consultare gli archivi, recuperare il cartaceo, un archivio e quindi una blockchain fatta in formato elettronico con una governance sicuramente costa molto ma molto meno che di un archivio che deve essere consultato nella maniera classica di un archivio cartaceo. A questo punto abbiamo raggiunto anche il terzo obiettivo, quello di avere una gestione con molto meno sforzo economico per gestire un archivio, e quindi un archivio anche distribuito a maggior ragione, che può essere consultato da più luoghi e non da un luogo fisico unico. Queste tecnologie oggi non sono un'utopia, ma rappresentano un paradigma per i servizi al cittadino nel rispetto del principio della trasparenza e della fiducia per le pubbliche amministrazioni. C'è da realizzare dei modelli, da definire anche regole, c'è la GIL in Italia che sta facendo tanto, però sappiamo anche benissimo che manca un quadro normativo di decreti attuativi che permettano di applicare i regolamenti e le linee guida che vengono rilasciate dalla GIL, per cui le amministrazioni che oggi si attengono al CAD, anche se dovessero allinearsi completamente alla GIP, possono tranquillamente non farlo perché non ci sono dei decreti attuativi, e quindi manca ancora un quadro normativo completo e che regolamenti questo tipo di tecnologia per l'uso delle pubbliche amministrazioni. Ma a questo punto sicuramente non ci resta che attendere. Grazie.
Direi che siamo addirittura sotto i tempi. Anche qui, se ci sono domande, possiamo... Prego. Chiedo solo di venire qua avanti, perché così si riesce a sentire la registrazione.
Grazie. Dicevo, una domanda sull'ultima questione, è stata quella dei costi. Sì. Da quanto ho capito io, non dalla relazione... Sì, da quanto ho capito, non dalla relazione sulla teoria in generale, costo è crescente nel tempo, cioè all'inizio le operazioni di calcolo sono più semplici, quindi il costo energetico ridotto, andando avanti aumenta il costo perché aumenta la necessità,
la capacità computazionale per chiudere i blocchi,
sì. E poi il motivo per cui il bitcoin adesso è costoso. La domanda è quindi: un sistema strutturale come quello che si propone di utilizzare per una pubblica amministrazione avrebbe un costo indeterminato, quindi un sistema che potenzialmente destinato a durare molto, avrebbe un costo indeterminato e crescente nel tempo, essenzialmente l'opposto di quelli che sono gli schemi di valutazione dei costi attuali, che sono costo iniziale di implementazione elevato, magari anche troppo e quindi magari non si fa proprio, piuttosto che un costo a lungo termine sempre minore. E,
ok, l'osservazione è giusta. Dobbiamo però tener conto che la blockchain di cui parliamo, quelle più adatte alle pubbliche amministrazioni, sono le permissioned, per cui il numero dei nodi e le regole per i miner che devono chiudere i blocchi delle transazioni è limitato e può essere definito dalla governance. 1. 2, parliamo di reti che non sono quelle tipo quella di blockchain, per cui non parliamo di una rete su scala globale, ma parliamo di reti che si devono adattare all'amministrazione che poniamo sotto la lente di ingrandimento, per cui sicuramente con dimensioni molto più piccole, anche in quello che è il valore della crescita delle transazioni che si devono fare, che si possono fare all'interno della stessa blockchain, si può partire oggi da dei costi che sono sicuramente molto meno che di quelli che occorrono per gestire un luogo fisico. Pensiamo ai registri pubblici tipo gli archivi di Stato, al FRA per i veicoli o a qualche altro registro pubblico. Parliamo di una serie di informazioni che spesso necessitano veramente di grandi strutture, spazi, persone, personale, chi elabora i dati, chi li inserisce, chi li va a raccogliere, chi li prende. La blockchain in questo caso, in questo senso, sicuramente ci dà un vantaggio e permette di realizzare tutto questo con una tecnologia che costa molto, ma molto meno che di tutto questo se stiamo parlando, di cui ho appena accennato. 1. 2, secondo aspetto, i costi di una gestione di un luogo fisico sicuramente aumentano nel tempo, perché aumenta il costo della vita. Di contro abbiamo invece che nella tecnologia IT l'evoluzione tecnologica porta a minor costo, più tecnologia e più calcolo, più potenza computazionale per chiudere i blocchi e gestire la blockchain stessa. Per cui, definita qual è la blockchain di cui dobbiamo parlare, di qual è, secondo la governance, il numero dei nodi, il numero delle macchine che devono chiudere i blocchi, si può sicuramente fare un calcolo a medio e lungo termine che può anche stabilizzare il costo a un costo fisso con l'evoluzione di quello che è la tecnologica per poi chiudere i blocchi stessi.
Bene, cedo la parola a Rebecca Berto, che sempre rimanendo sul tema blockchain ci parlerà di dicotomia del consenso.
Allora, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori che hanno accettato la mia proposta, e in fondo mi ricollego in maniera un po' diversa rispetto a quanto all'intervento precedente, e con forse qualche spunto di riflessione. Prima di tutto, su blockchain non è che esiste una definizione, ecco il senso anche del punto di domanda della slide, perché se anche a livello internazionale ce ne sono più di una, ne ho riportate tre, la maggior parte quello che è in comune, senza adesso che vi sto a rileggere tutto a rileggere quanto scritto, bene o male dove si incentra l'idea è sempre il concetto del database decentralizzato, di un sistema decentralizzato senza il supporto di intermediari, viene sempre focalizzato sul fatto dell'assenza degli intermediari. E sì, e quindi l'assenza degli intermediari verrebbe sopperita dal meccanismo del consenso di terzi fiduciari. Noi conosciamo che tutti i sistemi di pagamento, anche contatti, vengono bene o male sempre effettuati tramite banche, notai, avvocati, pubblica amministrazione. E in questo meccanismo di blockchain, come anticipava, i miners o minatori assumono un ruolo rilevante nella generazione di questo consenso, perché raggruppano tutte le transazioni valide in blocchi, ne risolvono il problema matematico a monte, e quindi il blocco, detto adesso in maniera molto semplice, deve riportare lo stesso hash del precedente. E in questa attività i minatori forniscono l'energia necessaria per tale attività, per lo più energia elettrica. i minatori si devono attenere però anche al cosiddetto white paper, per cui Bitcoin, per prendere l'esempio forse più noto, ma anche si potrebbe prendere qualsiasi altra criptovaluta come Ethers, prevede tutta una serie di, o anche Ripple citata prima, prevede tutta una serie di regole su chi può effettuare un'operazione, quando, come e a quali requisiti devono essere rispettati. Sulla base di questo molti provano a suggerire altre applicazioni pratiche di blockchain, per esempio Ujo Music, dove si tratta di una piattaforma a base di blockchain nella quale vengono registrati i diritti di autori di nuovi brani musicali. Gli artisti in questo modo avrebbero un controllo della distribuzione, però se uno va a approfondire le condizioni generali del contratto previsto da Ujo Music, si vede che l'utente utilizza il servizio a proprio rischio e pericolo. Non è che l'utente si dichiara consapevole delle fluttuazioni dovute ai sistemi crittografici e che ci sono tutta una serie di clausole ulteriori di manleva, c'è una clausola arbitrale che stabilisce che una qualsiasi disputa con tale piattaforma dovrebbe essere decisa, non dovrebbe essere, viene decisa da un organismo arbitrale americano con le leggi applicabili a New York. Quindi mi immagino un utente suona benissimo, posso gestire la distribuzione, se sorge un problema si ritrova di fronte ad una situazione giuridica non più lineare come si aspettava inizialmente. Un altro esempio che sulla quale si era pensato, si aveva riflettuto in applicazione pratica di blockchain, per esempio un teatro comunale. C'è il problema dei teatri comunali, quindi potrebbe divenire un asset digitale, nel senso che viene suddiviso in tutta una serie di tokens, viene poi venduto a più investitori, gli investitori potrebbero porre come condizione, per esempio, che il teatro presenti tutta una serie di programmi del calderone stagionale con X20 ed Y produzione autonoma. Si può fare, si potrebbe fare con qualsiasi altro. Bene, tuttavia, al di là adesso di queste applicazioni pratiche che suonano, come già anticipavo, suonano molto bene, suonano veramente come se fossero il futuro dell'umanità, in realtà avevo focalizzato per l'intervento di oggi la mia attenzione sui mining pools, esaminandone le dieci maggiori, il maggior numero. I mining pools sono un'evoluzione, in fondo, perché sono un'evoluzione di cose connesse all'attività di minare. I minatori, cioè, riuniscono tutte le proprie risorse per poter minare i vari blocchi. E a luglio del 2019 il consumo di elettricità, secondo una stima fatta da digiconomist.net, per minare Bitcoin era pari a quello dell'Austria, quindi non sono dei costi non più rilevanti per un singolo minatore, è per la ragione per cui si sono conglomerati in più. Quindi, dicevo, mi sono presa la briga di considerare i 10 maggiori mining pools presenti e listati su blockchain.org, considerandone le condizioni generali, le FAQ, eccetera. È stato interessante vedere che non viene indicata nessuna regola sui fork. Quando è accaduto Bitcoin e il fork di Bitcoin Cash, per esempio, su 7 mining pools esaminati nessuno lo trattava, 2 avevano fatto votare i propri miner, il terzo aveva dichiarato, tra l'altro un mining pool con sede legale in Europa, aveva dichiarato: io sono neutrale, non farò mai votare i miei minatori su queste tematiche. Ci sono poche indicazioni sui rischi inerenti alla criptoeconomia, rischi legali, operazionali, modifiche strutturali. Questa classificazione è stata tratta da un interessantissimo studio di Hiraman e Raus, secondo che classificava, che aveva fatto un intero studio sui vari attori della criptoeconomia e tra l'altro individuava come rischi legali i rischi connessi ai divieti di usare criptovalute oppure di minare criptovalute, rischi operazionali che erano quelli connessi alla gestione proprio dell'attività di miners, quindi per esempio del capitale necessario per aggiornare il proprio hardware, oppure anche del cosa succede in caso di disastro naturale. Esiste un'assicurazione che mi copra da un tale evento disastroso se per esempio tutti i miei server vanno distrutti da piogge torrenziali o simile, e poi anche dalle modifiche strutturali, cosa succede nel caso in cui per esempio si cambia completamente il protocollo, non vale più l'hash 256, ma vale qualche altro principio, e anche rischi proprio geoeconomici, nel senso di una troppa monopolio da parte di certe aree geografiche sulla produzione di hardware o anche sulla localizzazione dei mining pools. Infatti è interessante, di questi 10 che ho, dei maggiori che avevo esaminato, due avevano solamente la propria sede legale in Europa, tutti gli altri erano extraeuropei, completamente fuori dall'Europa. Un altro dato interessantissimo di quella è stato il fatto che non si indicava nemmeno nell'intero sito se utilizzavano o meno le SVP mining, perché anche questa è un'evoluzione recente, soprattutto nella minazione di Ether e Bitcoin. Praticamente in pratica succede che il minatore non raggruppa più le transazioni per il blocco, individua solamente il Coinbase e dopodiché crea tutta una serie di blocchi vuoti in modo tale da poter comunque procedere con e da problemi giuridici se sorge qualcosa, una contestazione di questo tipo. E l'unica informazione che questi 10 avevano in realtà in comune era solamente sul sistema remunerativo, su come i vari minatori o i vari soggetti che si aggregavano venivano remunerati in materia. Quindi ci sono varie opzioni. Quindi da questo ne deriva che appunto se succedono, in mancanza di così tante informazioni da parte del mining pool, succede qualcosa, per forza di cose dove ci sono vuoti normativi si applica la legge e il sistema giuridico, e l'approccio legale è proprio quello di considerare le norme organicamente collegate fra loro in un sistema strutturato, delimitato nel tempo e nello spazio, che questo è poi il problema di ogni sistema giuridico, che sono focalizzati su un determinato periodo, luogo, tempo, con determinate tecnologie, e poi sulle evoluzioni si fa fatica in certi casi ad interpretare e ad adeguare. E un esempio pratico sono due. Uno è il signor Gevorkian e altri contro Bitmain, che è appunto uno dei più grandi mining pool mondiali, in un caso che è pendente di fronte alla Corte Nord, della Corte Distretto Nord della California, per pratiche commerciali scorrette. In buona sostanza è successo questo. Bitmain non è solo un mining pool, ma è anche uno dei più grandi produttori dell'hardware di mining. L'attore, assieme ad altri, aveva acquistato hardware da parte di Bitmain, l'aveva anche installato seguendo le direttive. Si è accorto che mentre lui riscontrava dei problemi di software e quindi non riusciva a minare, tuttavia aveva un consumo enorme di elettricità. Sono andate ad secondo quanto scrivono gli attori nell'atto di citazione che hanno depositato, era Bitmain che attraverso un software faceva loro ritardare l'installazione dell'hardware in modo tale, e nel frattempo sfruttava però, si appropriava dell'energia elettrica, in parole povere, di questi tipi dei vari clienti per minare e ottenere naturalmente un risultato a proprio vantaggio. Negli Stati Uniti, come dicevo, è stata impostata come una pratica commerciale scorretta. In Europa sarebbe interessante capire come un caso del genere verrebbe gestito ed applicato. Uno simile è stato per esempio il caso TNC, deciso dalla Corte di Stoccolma nel 2016. E sulla questione se un minatore fosse un consumatore oppure no, la Corte di Stoccolma ha risposto di no. Nel senso che in quella decisione è stata rilevante soprattutto nella parte motivazionale della sentenza, nella quale il giudice aveva ritenuto che per l'equipaggiamento richiesto, per le istruzioni richieste, per i cavi che dovevano esserci, per il fatto che questo sistema, che l'hardware deve essere posto in un locale abbastanza ventilato e tutt'altro, non l'aveva più considerato come un'attività così ludica che un soggetto fa fuori della propria attività commerciale professionale, ma l'ha proprio inquadrato come un'attività professionale vera e propria. E sulla base di questa considerazione ha rifiutato l'eccesso che era stato chiesto dagli attori, ha rifiutato la risoluzione del contratto e è andato addirittura oltre, perché nella motivazione si è presa anche la briga di esaminare se fosse applicabile la Convenzione di Vienna sulla vendita dei beni internazionali. Anche in quel caso ha risposto di no, perché l'hardware non è considerato, essendo un'attività, non un bene, non l'ha considerato come rientrante in quella Convenzione di Trattato internazionale. Quindi è stata una sentenza decisamente interessante dal momento che la Svezia è in Europa. In Italia sarebbe tutto un programma un caso del genere, perché probabilmente finirebbe di fronte all'autorità garante per la concorrenza del mercato, e sicuramente con l'autorità garante per la concorrenza del mercato si potrebbe discutere di essere di fronte ad una pratica commerciale scorretta ed argomentare che i minatori sono sì forse delle microimprese, cioè facendocelo rientrare un po' dalla finestra quello che era uscito dalla porta. Però siamo adesso veramente nell'ambito del ipotetico ed è speculativo, però questo accade, la normativa di per sé questo dice, per quanto un giurista possa essere creativo. Quindi ho cambiato approccio, nel senso, rifacendomi a Platone, avevo pensato di, in fondo Platone descriveva una forma di autonomia dell'individuo, dove l'individuo si rapporta con gli altri, nel senso di comunicare con gli altri, e questo aspetto lo si ritrova, se volete, nel consenso informato. Quando per esempio una persona si deve rapportare con un medico per decidere la migliore terapia da adottare, e lo si ritroverebbe anche di per sé nel GDPR, dove la persona dovrebbe essere consapevole dei dati che fornisce e come autorizza il trattamento dei suoi dati personali. Da qui, quindi, l'autonomia di per sé anche all'origine dell'ordinamento giuridico, e quindi il consenso diviene non più una forma solamente di dichiarazione, ma diventando una forma di espressione di cosa le parti hanno in comune, quindi una forma di comunicazione fra le parti, dove la buona fede assume in questo contesto un ruolo maggiore. E questo aspetto era stato evidenziato al mio modo di vedere in un famosissimo caso, che è il caso della startup DAO, successo nel 2016 con Ethers, nella quale in quel caso lì era stata semplicemente, si trattava di una startup che voleva provare un nuovo prodotto tramite la blockchain e Ethers in qualche maniera ha subito un hacker, una forma di hackeraggio, per cui 2/3 dei fondi che aveva a disposizione sono stati rubati, sottratti. In quell'occasione i minatori e i creatori degli Ethers si sono messi d'accordo per raggiungere una soluzione condivisa del problema, e quindi hanno effettuato una sorta di hard fork intenzionale per restituire e rimborsare i fondi sottratti al caso DAO. Quell'hard fork che è intenzionale, per forza di cose era necessario coinvolgere il maggior numero di possessori di Ethers e di miners, perché aveva infatti una delle regole fondamentali della blockchain, ossia il principio di immutabilità dei blocchi. Era avvenuto indipendentemente, il protocollo era stato rispettato, che i fondi sono stati sottratti legittimamente, però hanno trovato una forma condivisa. Da qui l'idea è, invece di lasciare queste situazioni a delle soluzioni ad hoc di Stato, se venissero formale parti più formalizzate, si creerebbe effettivamente una forma di comunicazione e di consenso più consapevole fra gli attori coinvolti nella criptoeconomia, con beneficio anche per il modo anche di riuscire a dare un impulso ulteriore a questa tecnologia. Quindi, in conclusione, blockchain induce sì molti a ripensare anche concetti base come consenso e autonomia, però quello che a mio modo di vedere nel dibattito attuale si sottostima, o perlomeno si sottovaluta, che questo tipo di tecnologie, essendo tecnologie distribuite, avranno sempre o nella maggior parte dei casi un elemento transfrontaliero europeo, come nel caso di KLC Miners, o addirittura internazionale, come nel caso di UGO. Quindi rimettere semplicemente a dire sì, ci sarà la normativa che mi aiuta, no, è una visione alquanto superficiale del problema, perché gli spazi virtuali e tutto quello che si muove nell'etere non ha confini geografici, e questo lo aveva già evidenziato tempo fa Grozio quando parlava del mare libero. Quindi attualmente questo di per sé, secondo me, è il tema che avrebbe affrontato con molta saggezza da parte del legislatore, soprattutto da parte del legislatore europeo. E allo stato attuale, come sono le cose, l'applicazione del principio operativo, dell'approccio legale, quello a cui tutti siamo abituati, di fronte ad un problema andiamo a vedere come si tratta le norme, troviamo in qualche maniera la soluzione, o quello consensuale, dove c'è una maggiore comunicazione, dipende dallo stato attuale, dalle informazioni che vengono pubblicate, dalla qualità delle informazioni pubblicate dai vari attori presenti nella criptoeconomia. Grazie.
Bene, anche qui abbiamo un paio di minuti se c'è qualche domanda, nell'attesa che facciamo il cambio di intro.
Portatevi il cavalierino, Paolo.
Ciao.
Se no ti chiami Roberto.
Non sappiamo chi
sei. Se no ti chiami Roberto, vedi tu, non lo so.
La parola a Marco Fulvio Giordano e Paolo Dalcecco, che ci parleranno di metodologie, procedure e limiti delle indagini e forense di polizia giudiziaria sul blockchain e exchange.
Grazie. Questo intervento sarà suddiviso a metà con Enrico Marco. Parleremo proprio di questioni legate alle indagini sulla blockchain e quello che si può trovare. Poi anche gli aspetti giuridici di quello che è l'attività di indagine e dove poi va a sfociare, cioè spesso sugli exchange sono i punti chiave, i punti tangibili di contatto tra le criptomonete e il mondo reale. Il tempo è poco, mi presento velocemente. Io ho un dottorato in informatica e mi sono specializzato in crittografia, che è tra l'altro molto legato al mondo delle criptomonete, e protezione delle comunicazioni. Ho lavorato per alcuni anni su prodotti di cifratura delle telefonate, quindi una cosa che adesso sembra scontata, perché con WhatsApp chiunque fa telefonate criptate, tempo fa non era così. E poi mi sono occupato invece a tempo pieno, sono una decina di anni, di perizie informatiche e indagini digitali, quindi sostanzialmente mi occupo di attività di supporto all'autorità giudiziaria, perizia giudiziaria, o anche privati, avvocati, consulenti tecnici e aziende. Andiamo avanti più velocemente. Oggi si è parlato tanto di blockchain, timestamping, il fatto che tutto è pubblico sulla blockchain, in particolare quella del Bitcoin, e quindi viene naturale pensare a quanto può essere utile questo per l'attività di indagine sul blockchain. Cioè, se noi dobbiamo capire per esempio di chi è un certo indirizzo, di chi è un wallet, Che cosa ha fatto questo wallet, a chi ha versato dei fondi, da chi li ha ricevuti, chiaramente abbiamo degli elementi innovativi, e cioè un qualcosa che sta laggiù, cioè una specie di cloud, possiamo considerarlo un po' un file condiviso via torrent, la blockchain è ovunque, è da nessuna parte, sul computer di tutti quelli che la utilizzano e tutti i minatori, e così come un file su torrent non si può eliminare, allo stesso modo la blockchain non si può semplicemente identificare, congelare, sequestrare o bloccare. Gli aspetti innovativi vanno ad integrare quelli invece tradizionali della digital forensics, perché comunque anche nel mondo blockchain, bitcoin e criptomonete ci sono degli aspetti fisici. Per esempio, se noi troviamo un computer dove è stato utilizzato un wallet, possiamo chiederci quali indirizzi sono stati configurati su questo computer, quali transazioni ha fatto questo utente che utilizzava questo computer, e quindi eseguire attività tradizionali come esame di quello che c'è sul computer, alle quali poi andremo ad unire invece le attività innovative, che sono appunto andiamo a vedere quello che abbiamo trovato qua, come trova riscontro poi sulla blockchain. Ma la blockchain che cos'è? Questo è un esempio di blockchain. Ora, chi è esperto noterà che 161 GB non è aggiornato. La blockchain è un grossissimo elenco di transazioni, come avrete già visto, le contiene tutte a partire dal 2009, con la prima transazione che ha fatto Satoshi Nakamoto. Questo grossissimo elenco di transazioni, se lo scaricate sul vostro computer, vi occupa adesso circa 300 GB. Quindi se voi decidete di installare questo software che si chiama Bitcoin Core, che è il software standard per l'utilizzo del Bitcoin, dovete prepararvi a aspettare almeno un paio di settimane che si scarichino i 300 GB. E a quel punto avrete una cartella, un folder con tantissimi file che compongono uno dopo l'altro quello che è la blockchain. E se voi andate per curiosità a controllare il primo di questi file, noterete che dentro questo anonimo Satoshi Nakamoto ci ha inserito un pezzo di un giornale del 3 gennaio 2009, proprio per testimoniare in qualche modo con un timestamp, appoggiandosi a quello che è la realtà fisica, perché ha messo un pezzo di giornale dentro la blockchain, mostrare che è proprio quel giorno lì che è nata la blockchain. Come possiamo guardare la blockchain? Avete già visto prima, ci sono i blockchain explorers che permettono di vedere tutte le varie transazioni, e ce ne sono alcuni tipo OXT.me che hanno anche delle funzionalità molto più evolute rispetto a guardare le transazioni, perché vi permettono di raccogliere e mostrare in termini di grafo quello che sono il balance dell'indirizzo, le spese, le entrate, tutto, fanno un passo avanti rispetto a quello che è il singolo indirizzo, e cioè vedremo tra poco che quello che a noi interessa particolarmente non è tanto il singolo indirizzo Bitcoin, ma il wallet. Avete presente che wallet è un insieme di tanti indirizzi raccolti in un unico portafoglio. Passare da un singolo indirizzo a un wallet è una cosa abbastanza semplice, adesso vedremo come si fa. Se volete cominciare a ragionare in termini di quanti fondi ha ricevuto questo wallet, andate su un sito tipo OXT.me, mettete un indirizzo Bitcoin e lui vi passa direttamente sulla visualizzazione wallet. Per esempio, pensate a tutte quelle mail che arrivano e vi minacciano dicendo: io ti ho visto, so quello che hai fatto, se non mi dai 0,5 Bitcoin di voluto a tutti quanti. Prendete quell'indirizzo che vi arriva e inserito in un sito tipo OXT o anche questo, sono passato avanti ma dopo termini, Wallet Explorer, che è molto simile. Questi due siti, ritorno indietro senza che vi disorientate troppo, questi due siti passano dal singolo indirizzo al wallet. Prendete uno degli indirizzi che vi arrivano via email, dovete cercarli nello spam perché ormai vanno quasi sempre a finire lì, e vedete che se il singolo indirizzo ha ricevuto 2-3 bitcoin, probabilmente il wallet ne ha ricevuti magari una trentina, e quindi potrete anche visualizzare quanto è l'intero patrimonio del criminale nel tempo, anche se magari adesso sono vuoti, vedrete che nel tempo i soldi se ne è fatti. Poi spesso sono suddivisi per nazioni, quindi un indirizzo viene dedicato all'Italia, uno alla Germania, quindi riuscite anche a capire con che ordine il criminale ha deciso di suddividere la sua attività appunto criminale. OXT.me, molto molto consigliato. Altro blockchain explorer consigliatissimo è blockchain.com, perché invece di mostrarvi soltanto l'elenco delle transazioni, vi permette anche di fare delle interrogazioni molto complesse. Per esempio, io voglio sapere tutte le volte in cui è stato speso una cifra di 0,2479421, ho tirato a caso, e lui istantaneamente va a prendere nella blockchain quelle transazioni che ve le mostra. Ci sono dei casi in cui può essere importante sapere quando è che è stata una certa cifra, oppure quando è che all'interno di una transazione le singole TX out avevano quella cifra lì, quindi si può arrivare anche a livello delle singole transazioni che vengono poi spese. Insomma, sostanzialmente qualunque campo voi abbiate una transazione, qui lo potete impostare. È gratuito, finché rimane gratuito direi che conviene utilizzarlo. ad strumenti parzialmente gratuiti, ma il TIGO molto utilizzato per attività di open source intelligence. Ovviamente non poteva mancare anche la sezione blockchain, in particolare quella del Bitcoin, e quindi potete gestire le transazioni in maniera visuale e guardare a occhio dove stanno andando a finire i fondi. Vi dicevo prima, non è difficile da un indirizzo arrivare ad un wallet, e quello che permette di farlo è l'attività di clustering. Vuol dire, io prendo un singolo indirizzo, quindi immaginate che nella blockchain noi abbiamo le singole transazioni che vengono inserite dentro i blocchi più o meno uno ogni 10 minuti e che rappresentano un insieme abbastanza inutile di transazioni che non ci dice niente di per sé. Ma se noi lo organizziamo invece in insiemi di indirizzi che fanno parte dello stesso wallet, cominciamo ad avere un certo ordine. E qual è secondo voi il metodo più facile, non sempre infallibile, però in genere funziona, per raccogliere più transazioni, cioè più indirizzi all'interno dello stesso wallet? Io vi do un indirizzo mio, voi ci ragionate un po' e poi mi dite: tu hai anche questi altri due indirizzi nel tuo wallet, come fate ad arrivarci? Se io vi do il mio IBAN, è difficile che voi mi diciate anche gli altri IBAN che ho, dato per scontato che magari ho più di un conto in banca. Mentre invece con gli indirizzi si può fare, ovviamente non sempre, dipende da come io ho deciso di utilizzarlo. Quella è secondo voi la maniera più facile. Poi ce ne sono tanti di metodi, più o meno complicati e più o meno intrusivi, però questo è il meno intrusivo di tutti, perché stiamo soltanto chiedendo questa informazione alla blockchain, non stiamo mettendo sonde o ricevendo segnali da chissà dove. Guardiamo la blockchain e diciamo: bene, questo indirizzo insieme nello stesso wallet ha anche questi altri indirizzi. E vi faccio vedere un esempio pratico. Se noi su Wallet Explorer digitiamo uno di questi indirizzi qualunque, lui ci risponde dicendo: il wallet è composto da tutti questi altri indirizzi. E se noi andiamo a vedere le singole transazioni in cui compaiono, noteremo che in tutte queste transazioni questi indirizzi compaiono più di più insieme. Il concetto è che se io faccio una transazione dalla quale prendo a sinistra tre indirizzi Bitcoin che prelevo fondi da tre indirizzi Bitcoin e trasferisco verso uno o più indirizzi, quei tre indirizzi sono miei, perché io sono stato in grado di firmare una transazione dove ho le chiavi private di tutti e tre. Se ho fatto questo spostamento, implicitamente voi capite che sono miei. Poi io potrei anche essere un exchange e quindi non rappresentare questo wallet una persona, ma in ogni caso è la stessa entità che ha firmato quella transazione. E quindi si può fare anche a occhio, ovviamente è un po' scomodo fare occhio del genere, però se voi prendete un indirizzo e andate a cercare tutte le transazioni dove lui compare sulla sinistra, quindi sulle transazioni d'ingresso, lo associate con gli altri indirizzi, pian piano clusterizzate da soli. Questi siti lo hanno già fatto loro e quindi evitate la fatica di farlo voi. Se non volete comunicare a un terzo quali sono i wallet a cui siete interessati, caricate Bitcluster, che è un codice che potete installare sul vostro computer con Linux. Passate un po' di tempo a fare tutta l'attività di clusterizzazione e quando ha finito scrivete un indirizzo e avete la vostra clusterizzazione a casa vostra. E il vantaggio è proprio che non dovete comunicare a nessuno gli indirizzi a cui siete interessati. Per chiudere, vi dicevo, il metodo meno intrusivo è quello che abbiamo visto prima, ci sono metodi un po' più intrusivi. Per esempio, chi di voi ha mai utilizzato il Bitcoin? Non credo si sia installato Bitcoin Core, quel software che vi chiede di scaricare 300 GB, perché uno si arrende prima, lo scarica, poi vede che la barra di avanzamento va avanti, magari non ha la rete velocissima, dopo un mese che gira dice: ho capito, cambio hobby. Invece i wallet che si usano quotidianamente, anche sul cellulare, per esempio, sul cellulare non potremmo mai pensare di scaricare 300 GB, faremo fuori qualunque tariffa flat, il provider ci taglierebbe fuori dai suoi clienti. Ma chiaramente si installano dei wallet che appena li abbiamo funzionano. E come fanno a funzionare se non hanno la blockchain? La vanno a chiedere a qualcun altro. E se uno chiede qualcosa a qualcun altro, qualcun altro sa qualcosa di quello che ha chiesto. Quindi, sostanzialmente, quando voi usate un wallet normale, state chiedendo a qualcuno delle informazioni. E se il vostro messaggio in qualche modo è letto, oppure ancora più facilmente, se voi a cui state chiedendo qualcosa è interessato a segnarsi quello che voi gli state chiedendo, chiaramente queste informazioni possono essere comunicate. Non è un segreto, tanto che ci sono tesi di laurea e ricerche, per esempio Jonas Nick è un ragazzo molto in gamba che ha analizzato molto in dettaglio questione dei filtri di Bloom, che sono un modo per raccogliere tanti indirizzi in una sola stringa, così da non dover fornire al server 1000 indirizzi. Si passa una stringa che viene riempita in modo da coprire tutti i 1000 indirizzi con eventualmente qualche falso positivo. L'ha studiata molto bene, potete guardare la sua tesi, i video che ha fatto su YouTube, e capirete un sacco di cose molto interessanti e capirete anche poi dove sono andate a finire, nel senso che ovviamente qualcuno queste cose poi ha cercato di sviluppare. Ora state pensando, quindi è tutto totalmente apparente, in sostanza lo è abbastanza, però ci sono anche delle soluzioni per chi non vuole che le cose siano troppo trasparenti. Per esempio, se volete trasferire dei bitcoin da un indirizzo a un altro e non volete che sia così chiaro il collegamento tra i due indirizzi, potete avvalervi di sistemi tipo Bitcoin Mixer o Tumblr, oppure fare attività dietro la rete Tor, quindi spostare in un'area, diciamo, anonima quello che voi state facendo, eventualmente rivolgendovi a dei servizi che si occupano di ricevere la somma che voi fornite e trasferirla dall'altra parte senza creare un link tra i due. Non è necessariamente illegale, ovviamente può essere utilizzato anche per fini illegali, però uno potrebbe anche dire: io non voglio che questa spesa venga collegata con il mio wallet, perché se voi fate tutto in totale trasparenza, prima o poi l'intera vostra vita digitale, anche di criptomonete, Bitcoin, può essere messa allo scoperto. E poi nascono anche sistemi in realtà vecchi, ma resi un po' più innovativi, come Whirlpool, che vi permette di gestire una sorta di anonimizzazione tramite un protocollo chiamato CoinJoin, che mette in tante transazioni e fa uscire tante transazioni. Come se io dovessi, invece di dare un euro al barista, ci mettiamo tutti quanti d'accordo, ci scambiamo gli euro tra di noi e poi diamo un'intera somma al barista, o meglio, ad altre persone. Nessuno sa effettivamente dove è andato il mio euro, se non fosse che io in realtà mi sono messo d'accordo in modo da chiarire dove deve andare a finire. Quindi in pratica stiamo mescolando in qualche modo le carte con un algoritmo e non rivolgendoci ad un terzo, perché ricordatevi che i mixer sono delle entità di cui non sappiamo praticamente nulla e potrebbero anche prendere i fondi e non darceli indietro, quindi non è detto che funzioni. Poi in genere funziona, ma a volte chiudono, quindi magari chiudono nel mentre che uno sta facendo un'attività di mixing e perde i soldi. Ovviamente anche in questo caso non ci si deve scoraggiare, ho visto dall'altra parte che bisogna stare troppo tranquilli, perché si possono anche a volte fare delle attività di mixing e capire per esempio tutti questi flussi che sono mescolati come si riescono a ordinare. Altra modalità per nascondere un minimo quello che sono le transazioni in criptomonete è passare da una blockchain a un'altra, quindi salare da Bitcoin a Monero per esempio, da Monero a qualunque altra transazione, poi tornare a qualunque altra blockchain e tornare indietro. Tendenzialmente basta già un salto e si perde la traccia, perché chi ha la traccia di quel salto soltanto chi vi ha fatto il passaggio. Per esempio c'era ShapeShift, che era una società che faceva questo tipo di salto in maniera totalmente anonima. Quando si è capito che la usavano prevalentemente i delinquenti, hanno pensato che per sopravvivere fosse meglio mantenere traccia di quello che erano le transazioni in essere. Con che cosa si possono fare queste analisi? Tutte queste cose che abbiamo visto vengono implementate un po' nei sistemi open source che potete trovare in giro, ma diciamo che tendenzialmente vengono implementate in sistemi a pagamento, e questi sono i principali. A pagamento vuol dire che sono dei servizi di intelligence che raccolgono tutti questi dati e vi permettono di fare certi esami. Ce n'era uno solo italiano, adesso non è più italiano neanche lui, quindi in Italia non ne abbiamo più, almeno di pubblici, ci sono tante piccole proof of concept, però nessuno è diventato pubblico, e gli altri sono poi quelli utilizzati dalle forze dell'ordine di tutto il mondo. E sono sistemi che fanno, visto prima, quindi clusterizzazione, hanno dei server che permettono di rilevare un po' quello che è il traffico del protocollo e vedere informazioni su wallet, su chi può aver spostato quali fondi, a volte anche qualche informazione in più. E per passare la palla a Marco, qual è l'unico punto certo che abbiamo nel mondo delle criptomonete? Il momento in cui uno passa al mondo reale, quindi quando passa alla moneta fiat, quando vuole poi comprarsi qualcosa, perché uno che ha delle criptomonete prima o poi vorrà anche spenderle, e in quel momento passerà o in modo anonimo su sistemi tipo cambi informali, oppure se vuole fare l'attività in maniera formale va da un exchange. E di exchange ha sempre di più, e poi vediamo con Marco, sono curioso perché ogni volta che sento qualche presentazione cambiano le cose, quindi vediamo come sono oggi, gli exchange sono sempre più tenuti a tenere traccia di quello che fanno, fare attività di verifica. Ma in sostanza quello che poi loro hanno è un elenco, come quello che vedete qua, dove hanno le informazioni su quello che è avvenuto sulla blockchain. Quindi il pezzo che ci manca è la transazione arrivata lì, e in questo elenco noi vediamo dove è andata a finire. Cioè è arrivata a Tizio, Caio, sul suo IBAN, e lui ha questo numero di telefono e questo indirizzo di posta elettronica. Quindi si passa dal mondo virtuale ad una persona reale. E passerei la palla a questo punto a Marco.
Quasi sono tentato di tenere il cavaliere di Paolo d'Archetto, ma mi beccheresse dopo pochi minuti, perché ahimè non ho le competenze tecniche di Paolo.
Era la stessa. Pure.
Ma la stessa sua, la stessa sua.
Quindi,
ok. Grazie. Dicevo, non ho le competenze di Paolo, sono un triste avvocato di matrice penalistica e mi sono però sempre occupato, appassionato di reati informatici, responsabilità del VIP, e infatti da più di 10 anni mi occupo dei rapporti con le autorità giudiziarie per 2 service provider, che poi sono 2 piattaforme che tutti voi, almeno la maggior parte di voi, frequenta quotidianamente. E ho da poco fondato con Giuseppe Vaciago, il mio socio storico, una legal tech company, e poi con Paolo e qualche altro professionista eterogeneo, quindi commercialisti, informatici e avvocati, abbiamo dato vita al network di Coilex, che appunto opera nel mondo delle criptovalute. E tra tutte le cose che faccio, quella che forse oggi interessa di più in questa sede è l'essere data protection officer e responsabile antiriciclaggio di un paio di società che si occupano di criptovalute, e quindi di dover fare i conti sia con le questioni di sicurezza dei dati degli utenti, ma purtroppo dall'altro lato anche degli obblighi di compliance, quindi di conformità a quelle norme cogenti che obbligano determinati soggetti a svolgere delle prestazioni obbligatorie. Poi vedremo nello specifico cosa significa questo. Quello che abbiamo capito dalla breve ma intensa relazione di Paolo è che sostanzialmente la blockchain, con le sue caratteristiche di immutabilità, trasparenza, tracciabilità, è esattamente il contrario di quello che a volte viene detto dai media, che è il mezzo dell'anonimato, che è il mezzo utilizzato dai criminali per spostare denaro, perché gli spostamenti sono tutti tracciati. Addirittura Paolo oggi ci ha spiegato, insegnato, che basta dire: voglio sapere chi ha speso 1,999999 bitcoin, e il blockchain explorer o il software ci permette di sapere dall'origine di bitcoin a oggi quali sono le transazioni che hanno interessato quella data cifra, oppure il wallet da quanti indirizzi è composto e via dicendo, e quindi tutti i passaggi. Che cosa manca? Manca la de-pseudonomizzazione, nel senso che il wallet o l'indirizzo è un dato numerico, quindi uno pseudonimo ai sensi del GDPR, un'informazione che da sola non permette di identificare l'utente, ma che interpolata con altre informazioni permette poi di svelare chi c'è dietro quell'indirizzo. Per fare un parallelismo, l'indirizzo IP. Per decenni si è discusso se fosse un dato personale o meno, finché poi la Corte Europea di Giustizia ha finalmente chiarito che è un dato personale. E quindi, per poter scoprire chi c'è dietro un indirizzo o un wallet, o lui scivola il proprietario sulla tipica buccia di banana, quindi ci mette dentro nella OP retorno una sua informazione, lo dice, lo dichiara da qualche parte, fa un trasferimento per acquistare qualcosa che poi viene registrato da qualche parte, a quel punto si sa che dietro quell'indirizzo, quella stringa, c'è una persona, oppure si potrà continuare semplicemente a seguire ad eterno lo spostamento delle somme senza però sapere chi c'è dietro, fino a un certo punto, a quando poi il sistema non cambierà, e vedremo se Libra cambierà questa cosa, non ci sarà più bisogno di fare il cash out, quindi di tornare in valuta fiat, dollari, euro, rubli, quello che vuoi, per poi metterseli in banca o andarli a spendere. E quindi diventano di focale importanza i punti di ingresso nella blockchain e i punti di uscita, che sono sostanzialmente i cryptocurrency service provider, che però nient'altro sono che dei service provider, e in quanto service provider sono obbligati a svolgere alcune attività perché glielo impone la legge. GDPR articolo 6 lettera C, trattamento di dati per finalità di legge. Non tutti hanno la fortuna di Facebook di non dover fare il KYC, perché il KYC l'abbiamo già dato noi una decina di anni fa quando ci siamo iscritti, però sono tenuti a farlo. E dove troviamo la definizione di che cos'è un cryptocurrency service provider? Nella normativa antiriciclaggio, che è di matrice europea e da poco ha modificato la 231 del 2007 con i principi espressi dal decreto legislativo 90 del 2017, che dice che sono cryptocurrency service provider tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridica, che a titolo professionale svolgono servizi funzionali, offrono servizi funzionali allo scambio, alla conservazione e alla alla conversione di criptovalute da fiat a euro, o scusatemi, a criptovaluta, o il contrario. Questo fa sì che sotto gli obblighi di legge ricadano una serie di soggetti. Per esempio il tipico Coinbase. Coinbase ci permette di mandare un bonifico, IBAN, peraltro da una banca che ha già svolto un KYC, quindi una identificazione antiriciclaggio. L'IBAN è quello che Coinbase ti dice: se sei iscritto a Coinbase come Marco Giordano, il bonifico può arrivare solo da un conto intestato a Marco Giordano. Non sono sottoposti a questa normativa gli exchange cripto su cripto. Binance, a parte che Binance ha sede a Singapore, anche se poi è venuto a Malta, però è il motivo per cui non ti permette di comprare direttamente da euro. Tu devi andare su Coinbase, acquistare bitcoin, trasferirli su Coinbase e poi tradarli, quindi scambiarli cripto su cripto, quindi prendere Ether, Ripple e le decine di centinaia di altre valute virtuali. Ci sono poi i wallet non custodial, che ti mettono a disposizione solo il protocollo, l'architettura e lasciano le chiavi private, e poi i cosiddetti custodial wallet, che sono quelli che fanno storcere il naso ai puristi e ai pasdaran della blockchain. Noi ci siamo inventati un modo per togliere i soldi dalla banca a un ente centrale e poterne avere disponibilità noi, e poi diamo le chiavi private a un soggetto centrale che se ne occuperà per noi. Il giorno che chiude, li sposta, vengono confiscati e via dicendo, ci mangeremo le mani. Altro soggetto che a mio parere deve sottostare a questa attività sono le mining pools, di cui ha parlato la collega anche prima, dei conglomerati di miners che mettono insieme la loro forza lavoro per svolgere la teoria dei giochi, quindi guadagnare bitcoin chiudendo il blocco. Possiamo pensare che anche a loro un domani venga chiesto: mi dici per favore chi ha partecipato a minare quel determinato blocco, perché quei fondi che sono stati nati da quel blocco sono stati poi utilizzati per finalità terroristiche. Ci sono poi dei soggetti che non lo fanno in maniera professionale, ma che non sono neanche dei soggetti. A livello della blockchain è la decentralizzazione. Se pensiamo in avanti, potrebbero a un certo punto arrivare sul mercato i decentralized exchanges, che non sono il Coinbase di turno che ha sede a Londra, la banca in Estonia e l'ufficio legale negli Stati Uniti, ma sono un protocollo tramite cui chiunque wallet può tradare e scambiare criptovalute. A chi vado a chiedere i dati in quel momento? Peraltro ho solo un indirizzo, ma non so chi c'è dietro, quindi anche volendomi chiedere chi è che ti ha dato quegli Ethereum per Bitcoin, ma non sai a chi andarlo a chiedere. Stesso discorso vale per le DApps, quindi le Decentralized Application, che speriamo un domani funzionino realmente. Per il momento sono più che altro degli esercizi teorici di stile. Questi soggetti, dicevo, hanno degli obblighi. Gli obblighi discendono sostanzialmente dalla normativa a tutela dei dati personali, dalla normativa antiriciclaggio e, tutta italiana, dal decreto comunicazioni elettroniche, le prestazioni obbligatorie a carico degli internet service provider. Per quanto attiene la privacy, la data retention, sappiamo che gli obblighi sono quelli disposti dal GDPR, dalla NIS Directive, recentemente anche da PSD2. È corretto quello che ha detto il collega prima, non si parla di criptovalute in PSD2. Però i soggetti, provo a teorizzare, i soggetti interessati da PSD2 potrebbero voler diventare PISP o AISP, che sono, diciamo, dei soggetti di pagamento che hanno una funzione e una particolarità, quella che anziché dover fare tu il bonifico a loro, se clicchi il bottone e dici voglio acquistare, loro hanno l'autorizzazione a venire a prendere i soldini direttamente dal tuo IBAN e quindi conto corrente. E gli stessi obblighi di security, retention, accountability previsti per tutti i titolari del trattamento sono previsti anche per i soggetti che sono sottoposti alla PSD2. Gli obblighi, soprattutto quelli di identificazione, nascono prima di tutto dalla normativa antiriciclaggio, quarta direttiva, quinta direttiva che entrerà in vigore a gennaio dell'anno prossimo e via dicendo. Sono stati inclusi fra gli operatori finanziari o non finanziari, quindi insieme alle banche, le finanziarie, i professionisti, gli avvocati, i socialisti, le case d'arte, le agenzie immobiliari, perché si è visto che gran parte del riciclaggio passa per le opere d'arte o per gli immobili, hanno degli obblighi, che poi vedremo quali sono, e i soggetti che operano nel mondo delle criptovalute hanno degli obblighi limitatamente allo svolgimento di attività di conversione a valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso. Ripeto, è il motivo per cui alcuni exchange stanno alla larga dagli euro, perché così possono permettere di tradare e di scambiare determinate somme anche elevate. Binance fino a 2 bitcoin non ti chiede nemmeno chi sei, basta un'email, l'email, aprirla, ci si mette un secondo con una VPN. Se pensiamo che c'è stato un momento in cui bitcoin valeva 20.000 euro, tu potevi scambiare, depositare, muovere 40.000 euro al giorno senza che nessuno sapesse nemmeno chi sei. Quali sono gli obblighi dell'antiriciclaggio? E declinati soprattutto per un exchange, perché c'è anche un'attività preliminare molto interessante che fanno alcune delle società che erano poi indicate anche nella slide di Paolo prima, una sorta di preanalisi, analisi preliminare. Se tu arrivi su un exchange con un wallet o con un indirizzo che o personalmente direttamente o indirettamente fino al terzo livello, quindi con 3 scambi, ha toccato indirizzi blacklistati del dark web, insomma, sporchi, perché in qualche modo ha fatto qualcosa di male, hai già un'indicazione di un indicatore di rischio. Vedremo poi cosa sono gli indicatori di rischio, e ad esempio le società che assisto abbiamo deciso insieme di non accettare quel tipo di cliente. Se vieni e arrivi con un indirizzo che ci risulta aver comprato droga sul web, armi, qualsiasi altra cosa, non ci interessano i tuoi fondi. Al momento dell'iscrizione va fatta l'adeguata verifica, quindi almeno prendere il tipico selfie, la carta d'identità e la checklist anti-money laundering, un po' di dati, alcuni dati che possono poi andare a servire per quegli indicatori di anomalia che vedremo tra un attimo. Quali dati? Nome, cognome, ma non solo, occupazione lavorativa. Se una persona dichiara di essere disoccupato e in un anno scambia in bitcoin 50.000 euro, quello è un indicatore, bisognerebbe andare a dire a qualcuno, alle forze di polizia, di andare a verificare la provenienza di quei fondi. PEP, persona politicamente esposta, la normativa antiriciclaggio prevede che se l'utente o un parente o un affine o un convivente e via dicendo è una persona politicamente esposta, va fatta una verifica più adeguata, più approfondita. Poi questo serve per iscriverli e farli utilizzare il servizio. Poi in realtà va valutato il rischio in itinere. Come si fa? C'è un decreto ministeriale pre-Bitcoin probabilmente del 2010 dove ci sono alcuni indicatori di anomalia. Secondo me andrebbero rivisti, perché per esempio uno degli indicatori di anomalia è l'utilizzo di criptovalute, e quindi devo segnalare tutti coloro i quali si rivolgono a me e ai miei clienti, perché tutti mi chiedono di utilizzare criptovalute. Però è una sorta di scoring, no? Quindi quando colligono 1, 2, 3 indicatori è arrivato il momento di fare la segnalazione. La segnalazione si fa all'UIF, Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia, si segnala l'operazione e non le persone, e peraltro si deve dare fine a quell'operazione, perché se gli dici no, guarda, prima di tutto c'è il segreto, non si può mai dire all'utente, così come agli avvocati, è inutile che ve lo dica, dire al cliente guarda che ti devo segnalare, perché altrimenti all'arrivo della Guardia di Finanza non troverebbero più quello che stanno cercando. Però appunto si fanno le operazioni di segnalazione di operazioni sospette, e poi il decreto avrebbe previsto anche l'iscrizione in un registro speciale, che però purtroppo stiamo attendendo dal MISE da 2 anni circa e non è ancora arrivato, ed è lo stesso registro dei comproro, cioè una lista dove si sa chi sono gli operatori che svolgono quel servizio, in modo poi da andare ad attenzionare e a chiedergli le prestazioni obbligatorie. Cosa sono le prestazioni obbligatorie? Il codice delle comunicazioni elettroniche, ormai dal 2003, prevede che tutti coloro i quali hanno un servizio, un provider che rende servizi internet, sia obbligato a collaborare con le forze di polizia e con le autorità giudiziarie per fornire informazioni, in che modo, non come mi capitava le prime volte il poliziotto che chiama e dice vorrei sapere chi c'è dietro quell'email, perché mio cugino gli hanno rubato il motorino. Serve un decreto dell'autorità giudiziaria che è motivato. Peraltro pensate, alcuni miei clienti stanno fuori dall'Unione Europea, al dualismo civil law, common law e criminal procedure americana, addirittura non c'è il ministero, per loro non è un'autorità giudiziaria, è un avvocato che decide di svolgere l'accusa, e quindi hanno un po' di reticenza al decreto motivato del PM, vogliono l'order, il court order, quindi l'ordine di un giudice. E quindi M la dà alla polizia giudiziaria, che poi trasmette ai provider. I provider italiani sono obbligati a rispondere immediatamente, i provider stranieri hanno qualche possibilità in più di sviare le indagini, nel senso che è pur vero che la convenzione di Budapest permette l'adesione su base volontaria dei provider, si potrebbe andare per MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, che è quello che avviene solitamente, non nel campo dell'antiterrorismo e dell'anti-money laundering, che sono reati che hanno reciprocità, quindi sono riconosciuti sia in Italia che negli altri paesi. Quello che accade di solito quando assisto società che non fanno questo genere di operazioni, mettiamo il social network, il reato tipico del social network è la diffamazione. In America la diffamazione non è considerata reato, non c'è reciprocità del reato, e quindi dopo una lunga trafila dal PM al Ministero della Giustizia al Department of Justice americano, il Department of Justice americano risponde che non essendoci reciprocità del reato non fornino i dati, e non vi sto invitando a utilizzare exchange straniere. Caso mai non fosse chiaro. Il futuro però potrebbe cambiare, perché evidentemente queste norme sono un po' anacronistiche, non è possibile che quindi possono chiedere dati soltanto all'interno dell'EFTA, dei 27 paesi europei, praticamente salvo 2, 3, 4 exchange, gli altri sono tutti fuori dall'Unione Europea, e quindi quando poi veramente verranno spostati grossi capitali non si potrà più sapere nulla. Non solo questo, del resto anche tutti gli altri servizi telematici che utilizziamo alla fine dei conti sono quasi tutti all'estero. E quindi ci stanno pensando gli stati, a volte sento dire che bisognerebbe fare la legge dell'internet. In realtà, se non riusciamo a fare la legge dell'internet, almeno avere delle norme di raccordo, come ad esempio il Cloud Act americano, poi gli americani sono fantastici, riescono a creare, a trovare le parole per creare un acronimo che sia cloud. All'inizio pensavo che fosse una norma sul cloud, in realtà sono andati proprio a trovare Clarifying, Overseas, eccetera, eccetera, per creare cloud. È molto interessante la proposta di direttiva europea che prevede l'ordine europeo di esibizione e si collega a un'altra disposizione, la nomina del rappresentante legale sul territorio degli Stati Uniti. Quando sarà facile scrivere al provider di Firenze, caso Bitgrail che ho avuto la fortuna di seguire con Paolo Dalchecco, con la stessa facilità anche a Coinbase, sarà facile perché gli si dovrà dire: tu servi utenti italiani? Sì, e allora devi avere un rappresentante negli Stati Uniti, in Europa. E infatti alcuni ISP hanno già iniziato a differenziare: Facebook Inc. LLC serve gli utenti americani, Facebook Ireland Limited con sede a Dublino serve gli utenti europei, ed è obbligata a ricevere le richieste degli utenti, delle PG, delle law enforcement. L'ordine europeo di conservazione, a volte non si riesce a ottenere, sappiamo la velocità delle procure della Repubblica, si fa una denuncia e 60 giorni dopo deve essere ancora rubricata, assegnata a un PM. E hanno pensato anche a questo, e nella proposta c'è il freeze dei dati. In realtà in MLAT esisteva già, cioè il poliziotto può chiamare per un mese e dire: guarda che sto per mandarti un decreto di un PM, inizia a congelare tutti i dati perché fra un po' arrivo a richiederteli. Ah ecco, ho dimenticato di dire sugli italiani, che il 132 prevede la conservazione dei dati di traffico per 12-24 mesi in base alla tipologia di reato. Anche qui secondo me c'è una aporia strutturale di fondo, perché tu non puoi sapere se devi tenerli per 12 o 24 mesi, perché il reato ancora deve essere commesso. Quindi cosa faccio? Li tengo al 13° mese perché stiamo parlando di terrorismo, o li cancello perché il massimo che può accadere è una diffamazione? Penso che il problema non si ponga, perché in qualità di DPO non ho mai visto un tipo che cancella i dati. Io arrivo e hanno lo storico dal giorno che sono nati. Anche quando... esattamente. Ci salva il fatto che forse i communication provider, quindi le telco, invece dopo 24 mesi li cancellano, quindi l'indirizzo è qui.
A volte anche
sì, esatto, se potessero liberarsi il prima possibile, anche perché loro sono sottoposti alla prestazione obbligatoria. Dovevano nel 2003 mettere il listino, che voleva dire quanto sarebbero stati pagati per tirar fuori quel dato. 16 anni dopo stiamo ancora aspettando il listino, e quindi c'è un credito con le autorità italiane che cresce sempre di più. Altro problema, e qui anche ho avuto la fortuna di lavorare con Paolo, sono le misure cautelari, perché poi questi wallet, queste transazioni potrebbero essere sequestrati a fine probatorio o a fine preventivo in base al tipo di sequestro e addirittura in base al tipo di reato, ma se stiamo parlando di riciclaggio obbligatoria ci dovrebbe essere la confisca successiva. Una volta chiamo Paolo disperato e dico: Paolo, mi ha chiamato un'autorità giudiziaria, ha sequestrato, perché ha avuto la, peraltro prima di questo il nota bene, il sequestro lo puoi fare presso terzi, cioè dall'exchange, ma invece dal, so perché dico che sarebbe meglio da avvocato penalista ai miei clienti tenere i soldini sul proprio wallet e imparare le 16 cifre della chiave privata a memoria, perché durante una perquisizione possono cercare il file o possono cercare il pizzino e sequestrartelo, ma se tu non glielo dai quei fondi sono letteralmente insequestrabili. Quando sono presso un exchange, che è un terzo, sono invece sequestrabili con un ordine. Allora, dicevo, mi chiama un operatore di PG e mi dice: noi abbiamo avuto la fortuna di bloccare dei fondi, come facciamo a farli transitare sul fondo unico giustizia? Io volevo mettere in euro al primo giorno d'agine. Infatti mi ricordo che c'ho Paolo, che mi sembra un po' azzardato. Il caso di Untigox è abbastanza indicativo, no? Untigox era un exchange giapponese che era fallito a seguito di un hack ed erano stati portati via parte dei fondi, vengono bloccati tutti gli altri. Nel frattempo che va avanti la procedura fallimentare e le indagini penali, Bitcoin va da 1000 a 20.000 euro, quella piccola somma che era online è diventata ancora sull'exchange, è diventata una grande somma e d'improvviso l'exchange non è più fallito, perché aveva gli euro, i dollari da ridare. E quindi la risposta, anche sul consiglio di Paolo, è stata: ma voi siete matti? Volete il primo giorno di indagine cambiare Bitcoin, trasformarli in euro e poi se viene archiviato, viene assolto, Bitcoin crolla, Bitcoin va a più 1000, voi vi ritrovate con X euro sul FUG è un'altra cosa, ma ci sta abbastanza. E cosa dovete fare? Chiamate Paolo Dalcheco, fategli aprire un paper wallet, un wallet da zero e sequestrate direttamente la criptovaluta. Certo, non è un sequestro per equivalente, è un sequestro di masse. Trasferendo bisogna avere la chiave privata o bisogna essere un privato, o se è un exchange andare dall'exchange e dire: tu adesso prendi quei fondi e li mandi su questo indirizzo con un decreto dell'autorità. La chiave privata viene messa in una busta chiusa, sigillata e timbrata e viene data al pubblico ministero. Al termine, e poi la transiterà al GIP, al giudice e via dicendo, e all'esito del processo, in base a quella che potrebbe essere la fine del processo, si decide, aperta la busta, la salvo che qualche cancelliere nel frattempo perché quando ci sono sopra 1000 bitcoin secondo me anche
più. Mi ricorda una vecchia puntata del Big Bang Theory, della famosa chiavetta lì.
Spero di avervi creato soprattutto interrogativi, perché è una materia in divenire. Vi ringrazio e sono a disposizione per il tempo.
Siamo in leggero ritardo, però un minuto per far condicio, se c'è una domanda la lascerei. Prego.
Ma addirittura
è difficile la domanda.
È una domanda cattiva, ma dettata dall'ignoranza. Se tu per aggregare indirizzi.
Muovi il filo, Marco, che non si sente.
Volume.
Ma ora sì.
Per aggirare tutti i metodi di aggregazione che hai esposto, la vecchia regola di utilizzare solo una volta gli indirizzi del tuo wallet ti mette al riparo da qualunque aggregazione fino a quando non hai bisogno di estrarre Bitcoin, sì o no?
Dipende, se li usi una sola volta, però li aggreghi con altri indirizzi, comunque basta una sola volta per creare.
Se c'è solo una transazione che differenzia quell'indirizzo, con che cosa lo aggreghi?
Con altri indirizzi, no, dovresti far uscire una sola volta il fondo senza aggregarlo con altri. Cioè io ricevo un bitcoin, lo spendo insieme ad altri 10 indirizzi, non lo uso più, però ormai quell'indirizzo è aggregato con gli altri, cioè basta una sola volta per legarlo con gli altri. Il trucco, ci sono tanti trucchi, infatti negli
ma se io incasso i miei bitcoin su tutti indirizzi diversi, nessuno saprà mai che sono miei. fino a quando non li spendo, li spendo almeno una volta in un punto strano.
Se tu rispetti questa regola, diciamo, fino alla fine, per sempre, allora sì, basta che una sola volta un indirizzo non viene applicato.
Il click sbagliato esiste in qualunque situazione.
Esatto, prego. Bene, a questo punto passo la parola a Riccardo Fallacara, che ci parlerà di blockchain problem or solving. Quindi chiudiamo con la risposta finale.
Esatto, mi hanno dato, diciamo, il grosso compito di chiudere l'incontro. In effetti, più che un pitch tecnico, è un pitch che spero possa portare dei punti di riflessione su quello che è lo stato dell'arte ad oggi. Perché alla fine la domanda che ci si pone è: si sente tanto parlare di blockchain, ma alla fine questa blockchain può essere un problema o può essere una soluzione ad eventuali problemi? Per poter arrivare a questa conclusione dobbiamo fare un pochettino un passo indietro. Prima dell'avvento, diciamo, di queste nuove tecnologie si è iniziato veramente a parlare tanto di innovazione. Si sentiva parlare di innovazione praticamente ovunque, e anche oggi la cosa è forse anche peggiorata da un certo punto di vista, perché spesso e volentieri si parla di innovazione e poi ci rendiamo conto che stiamo parlando di qualcosa che fondamentalmente esiste già da tempo e viene solo ripresentato sotto un altro punto di vista. Innovazione letteralmente significa alterare l'ordine delle cose, in senso, diciamo, nel 90% dei casi è così, ma non è detto che l'innovazione possa essere sempre e comunque positiva. Mentre stavo, diciamo, scrivendo questo piccolo discorso, a chiusura ho pensato a quelle che potessero essere un paio di ipotesi di innovazione che potevano non essere utilizzati in modo proprio, e due li utilizziamo praticamente tutti i giorni e probabilmente non ce ne rendiamo nemmeno conto. Parlo della parola, per esempio, del fuoco. Sono state due grandissime innovazioni che hanno fatto diventare l'uomo ciò che è. Senza la parola e senza il fuoco noi probabilmente oggi non saremmo chi siamo. Però è anche vero, e questo accade anche oggi, che spesso vengono utilizzate in modo improprio, di conseguenza hanno diciamo, creano delle conseguenze non propriamente positive. Ora, questa piccola premessa me la concedo, insomma, era doverosa ed era assolutamente necessaria per cercare di introdurre il discorso blockchain. Blockchain che nell'ultimo periodo è stato un fenomeno che ha fatto grandi promesse, ha promesso di cambiare in maniera veramente molto radicale determinati paradigmi che ormai erano fermi da diverso tempo. Ok, vorrei analizzare negli interventi precedenti molte delle cose che, insomma, sto cercando di spiegare sono state riprese in maniera più tecnica, molto precisa, in maniera veramente fatta veramente molto bene. Io però cerco di analizzare il concetto della blockchain partendo da quelle che sono, per quanto mi riguarda, le tre basi fondamentali di tutta la struttura per come è nata nel 2008. Le tre caratteristiche sono chiaramente l'immutabilità, la centralizzazione e la distribuzione, che per quanto possano sembrare simili, in realtà simili non sono. A parte l'immutabilità, che comunque sappiamo cos'è, insomma, è la capacità di non permettere la modifica del dato nel corso del tempo. C'è la decentralizzazione, che è praticamente la mancanza di una governance. Penso che se dobbiamo parlare di blockchain è fondamentale avere in mente che queste tre caratteristiche devono essere sempre ampiamente soddisfatte. La distribuzione chiaramente è il principio per cui non esiste un piccolo gruppo capace di prendere decisioni, ma diciamo il potere decisionale è sparso su più nodi, più gruppi, più persone, su tutte le persone che partecipano al network. Altra risposta che mi è capitato di dare spesso è: la blockchain può esistere con il bitcoin, può esistere senza bitcoin? Allora, il bitcoin fondamentalmente nasce come ricompensa per coloro che con il loro lavoro decidono di mantenere in piedi una rete. chi è diciamo un po' più tecnico della materia sicuramente avrà diciamo dimestichezza con questo tipo di concetto. Il che significa che se parliamo di blockchain, per quanto mi riguarda, chiaramente è una cosa assolutamente personale, è no, la blockchain non può esistere senza Bitcoin. Chiuso. Perché mancherebbe proprio quella che è una delle basi di tutto il processo. Cosa è successo però chiaramente nel corso del tempo? Si è cercato di adattare la tecnologia a quelle che sono chiaramente le necessità della società, e quindi, come è stato ripreso in un altro speech, sono nate diciamo delle variabili che vanno sotto il nome di blockchain, che personalmente considero come DLT, quindi come registri distribuiti. A livello giuridico in Italia si sta cercando di licenziare un decreto legge, però chiaramente anche grazie stiamo aspettando diciamo anche il lavoro dei colleghi, dei ragazzi e degli amici che stanno lavorando col Ministero dello Sviluppo Economico, e siamo ancora un attimino in attesa di capire come hanno cercato di inquadrare questa situazione. Ora, le tipologie che sono venute a crearsi nel corso degli anni sono principalmente tre, le abbiamo diciamo più o meno viste, le rivediamo diciamo, sotto un'ottica di caratteristiche intrinseche. La permissionless, che è quella, quella pubblica, quella fondamentalmente di Bitcoin, che ha che permette chiaramente a tutta la community di partecipare su diversi livelli a quello che è il network. È completamente libera, è visionabile da qualsiasi utente, garantisce centralizzazione, immutabilità e distribuzione. Poi si è creata diciamo quella che è la categoria delle permission, che spesso e volentieri io ribadisco e voglio sottolineare. Ciò che vi sto dicendo è un mio punto di vista, è una categorizzazione per arrivare poi ad una soluzione che poi vedremo un attimino più in là. Sono nate le blockchain permission, e ne esistono di più tipi fondamentalmente, ma le due categorie principali sono le pubbliche, dove e le private. Allora, le private sono quelle fondamentalmente più chiuse, laddove sia la governance che le regole di consenso sono gestite da un unico gruppo che fa diciamo un po' il bello e il cattivo tempo. Le pubbliche invece sono quelle dove è comunque consentito l'accesso, laddove la governance è comunque centralizzata, perché parliamo di centralizzazione in questo caso, le regole di accesso possono essere diciamo ampliate ad una platea un pochettino più ampia. Torniamo sempre al discorso di prima, ma quindi qual è il problema e la soluzione? È un problema o una soluzione? La risposta molto probabilmente è una ed è molto semplice, sia in ottica diciamo di diritto all'oblio, piuttosto che a tutta un'altra serie di problematiche che vengono fuori nel momento in cui si decide di adottare una tecnologia come questa. La domanda da farsi è: ma noi sappiamo cosa dobbiamo utilizzare per risolvere un problema, o stiamo semplicemente cercando di implementare una tecnologia a prescindere, anche delle volte forzandola? Spesso e volentieri questo è quello che capita. Mi sono permesso di mettere così una piccola immagine che definisce un piccolo processo decisionale. In fin dei conti, allo stato dell'arte, se parliamo di blockchain pura, quindi quella con le caratteristiche di Bitcoin, per farvi capire, quella con le caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, sono pochi, se non in ambito finanziario, i reali casi d'uso non sono tantissimi, perché chiaramente è nata con delle peculiarità ed è capace di risolvere un certo tipo di problema. Poi, se abbiamo altri problemi, mi viene di nuovo il government, perché ne abbiamo già parlato, il collega ne ha già parlato, è chiaro che una blockchain pubblica non è la soluzione migliore per gestire una cosa del genere, ma è anche vero che se partiamo dal presupposto che una blockchain è fondata su un determinato tipo di caratteristiche, a questo punto io da consulente preferisco indicare un DLT piuttosto che una blockchain. Perché il DLT, una permission, ha sicuramente tutte le caratteristiche necessarie per far sì che il problema dell'oblio non sia un problema, perché magari qualche altro problema non diventi più un problema. Cioè, è un po' come voler togliere una vite con un martello. Fondamentalmente diventa abbastanza complesso, a meno che non si fanno dei cambiamenti veramente strutturali o alla vite o al martello. Ma se abbiamo un cacciavite, perché dobbiamo usare un martello? Sono stato il più sintetico possibile, perché prima capisco l'orario.
Addirittura fatto prima del e quindi anche qua abbiamo un minuto per una domanda e poi possiamo dare inizio alla tavola rotonda, quindi rimangono qui al Paolo, appunto Carlo Pallacciaro, Marco Pio Giordano, Paolo D'Alchecco, invito anche poi Giuseppe Mastronardi, Claudio Carcione e poi Marco Calamari che il ruolo di ragione. Ma voi avete l'ora da poco, quindi ok, perfetto, quindi se dovete rimanere in disparte.
Ma se invece di un notaio io avessi una chiave privata con la quale posso firmare la transazione che sposta a casa mia, un'automobile, magari così si chiama o meno, che bisogno c'è di un notaio? Il problema in questo caso che io vedo, che poi si ripercuote anche sulle votazioni elettroniche e tutto quanto, innanzitutto è che il mondo reale è totalmente distaccato da quello che è la blockchain e il collegamento è il punto debole, come anche le votazioni con blockchain. Possono essere la cosa più sicura al mondo, ma se tanto poi il momento in cui vado a scrivere sulla blockchain è quello vulnerabile, non importa dove vado a scrivere. Ma il problema è che si responsabilizzano, secondo me, troppo gli utilizzatori che al momento non sono in grado di gestire una tale responsabilità. Faccio un esempio. Io perdo la mia chiave privata, oppure un malware mi ruba la chiave privata che è presente sul mio computer, il giorno dopo mi trovo sfrattato perché qualcuno ha trasferito casa mia. Con il notaio è difficile che capiti, però la dal notaio lo minaccia e anzi è impossibile, non è praticamente mai successo. Se invece attribuiamo così tanto potere alle persone e quindi di gestire con qualcosa che hanno loro i loro possedimenti, rischiamo di vedere poi che la mattina uno se ne deve andare di casa perché gli hanno rubato la chiave privata dell'indirizzo con il quale gestiva il possesso di casa propria. E quindi so che confermo che effettivamente blockchain è una base molto utilizzata. Passo a Marco.
Sì, telegraficamente effettivamente esiste la proposta di portare qualcosa off-chain, quindi fuori dalla blockchain con un puntatore. Questo mi dà alito a parlare di un altro argomento che non abbiamo toccato oggi ma che è rilevante, il conflitto con il GDPR, nel senso che la blockchain esiste ed è stata pensata per trasmettere valore, un valore digitale. Poi pian piano abbiamo infilato infilarci dentro, ma questo già dal 2009, l'articolo di giornale, il pedoporno, qualche simpaticone, Termiti Wall, ti amo tanto alla fidanzata e via dicendo. Il problema è appunto che l'immutabilità fa sì che quel dato c'è per sempre, che non va assolutamente bene con i principi di cui al GDPR. I diritti interessati sono il diritto all'oblio, l'abbiamo sentito stamattina, e prima di tutto a chi scrivo se voglio far cancellare un dato dalla blockchain, in secondo luogo a tutti i nodi, in secondo luogo come facciamo un hard fork per cancellare, estrapoliamo quel blocco e creiamo una nuova catena. Quindi effettivamente ci sono dei problemi, si sta provando a discutere a livello europeo delle soluzioni. Non penso che sia la soluzione migliore quella che ha dato il CNIL, che è l'autorità francese, che ha detto sono trattamenti domestici. Forse erano trattamenti domestici nel 2009, ma nel 2020 con l'avvento di Libra penso che ci sia qualcosa di imprenditoriale e sistematico, e quindi bisognerà trovare una soluzione. L'idea dei puntatori off-chain è interessante, salvo che a quel punto non c'è bisogno della blockchain, basta un bel database ed evitiamo di utilizzare la password. Grazie, buonasera.
C'è sempre un punto debole che è il trasferimento nel reale. Non è che ci sia tantissimo da aggiungere, una constatazione che viene in mente e mi fa piacere, che probabilmente questo è dovuto anche al livello, alla qualità dei partecipanti di privacy, che però si è passati da dei contesti in cui davvero blockchain viene promozionato come la panacea di qualsiasi problema e qualsiasi male, ha una finalmente insomma comprensione del fatto che è un sistema che può, dal quale si possono trarre dei benefici solo in settori molto specifici, perlomeno al momento, di che non si risolvono alcune problematiche. Questo insomma era abbastanza chiaro, però siccome spesso, troppo spesso, soprattutto nel nostro paese c'è stata una valanga di flusso e promozione, io faccio di solito questo parallelo. Blockchain è non è una novità, no? Ormai c'ha più di 10 anni, parecchi di più. Se pensiamo a fare un paragone con TCP/IP come tecnologia, ecco, TCP/IP in 10 anni, diciamo dal 94 in maniera un po' brutale, al 2004 ha completamente cambiato le nostre vite. Completamente, professionali, personali, economiche. Blockchain no, non ha cambiato la nostra vita al momento per niente, quindi credo che sia uno strumento utile, importante, che va studiato perché crea numerosi problemi. Oggi insomma ne abbiamo snocciolati in abbondanza, però appunto bisogna sempre tenere fermo questo punto, capire ci può servire nel settore specifico che stiamo analizzando, o stiamo vendendo sostanzialmente qualcosa, un martello per togliere le viti. Credo che questa sia una consapevolezza importante e che vada diffusa in maniera capillare.
Intanto vorrei ringraziare per l'invito a chi l'ha fatto. Una volta che viene invitato un rappresentante di un'istituzione come il Politecnico, non può che far piacere far sentire anche il pensiero dell'ente di massima formazione nel settore tecnico e tecnologico. Anche se devo in qualche modo deludere, perché se non fosse per la legge Fioroni del 2006, secondo governo Prodi, in cui si disse che le università dovevano cominciare a svecchiarsi, in quell'occasione il mio preside fece la richiesta a tutti noi in una riunione, cioè quali sono le materie che dobbiamo inserire nell'ambito dei nuovi corsi di laurea, dei corsi di laurea di ingegneria informatica, elettronica, eccetera. Tutti fecero le loro proposte, io feci una proposta, non tutti accettante, io feci una proposta riguardante le attività di ricerca che portavo avanti, che erano l'informatica medica e la sicurezza informatica. E lui disse, bene, dal prossimo anno tu fai questi due corsi, terrai questi due corsi. Dico, sì, ma io a chi farà i corsi che io ho tenuto per 20 anni? E dice, ma sì, lo farà il tuo associato. E purtroppo, come sta succedendo per blockchain, ora spiego, al mio cognome veniva associato un corso che ho tenuto per 20 anni, cioè calcolatori elettronici. Cosa sta succedendo ora? E perciò dico, per fortuna, dal 2006 si parla di sicurezza informatica, non è tanto perciò, a livello ufficiale nell'ambito del Politecnico. E a livello delle università pugliesi complete, di tutte le università pugliesi, vorrei aggiungere anche le altre due limitrofe che sono Molise e Basilicata. Ma ciò che mi interessa appunto comunicarvi è che tutto ciò che è stato possibile fare è sicuramente legato a ciò che i settori applicativi richiedevano, i settori di lavoro richiedevano. Uno dei settori che non abbiamo mai trattato è proprio quello dell'economia, perché lo abbiamo sempre lasciato nelle mani degli economisti, i quali però hanno trattato la materia poi tecnologica nel modo in cui lo ritenevano. Tutto il resto l'abbiamo trattato noi, per cui sono qui a dire, attenzione, non fate mai Mastronardi, calcolatori elettronici, identità. Molto spesso si dice, ma cos'è blockchain? Ah, bitcoin? Cioè, esiste solo questa identità. Mi permetto di dire, facciamo un passo indietro, mi sta bene, anche quando stavo per laurearmi in informatica, una signora del mio condominio mi disse, cos'è informatica? Cos'è? Forse è giornalismo? Ah no, ho capito, è IBM. Ecco, per dire l'importanza dei riferimenti ideali, diciamo, iconici, meglio. E quindi io direi attenzione, perché abbiamo uno strumento che è realmente molto importante, ne stiamo facendo un uso forte in un settore, però questa tecnologia io la vado a mettere alla pari di quella che è una rete neurale, se mi consentite. Cioè il cervello è composto da tanti nodi, ogni neurone forma poi insieme agli altri una sinapsi. Bene, le sinapsi possono essere importanti per creare delle conoscenze e anche delle proprietà proprio tra di loro. E se comprendiamo questo concetto, possiamo dire anche che la blockchain ha la possibilità e la capacità di dare ad ogni nodo e ad ogni utente, quindi, la possibilità di possedere. E perché non possedere dei dati anche nella pubblica amministrazione, che si vede invece sempre non opportunamente legata a questo mondo? E allora dico, io me ne sto occupando nell'ambito della sanità, perché? E ognuno detiene un potenziale di dati e deve, sotto certe autorizzazioni, poterle comunicare in maniera naturalmente assolutamente sicura con gli altri vicini e in tutta la rete. Allora, blockchain ottima come soluzione, ci sono pro e contro come tutte le cose, attenzione al concetto di proporzionalità che ho imparato a utilizzare da quando sono DPO delle società scientifiche nell'ambito della sanità, che non si spara una colomba con un cannone.
Concordo con il professore, io ho un background economico, quindi io sono, faccio parte di quella brutta razza che ha... No, sì, diciamo, concordo sulla maggior parte del professor Mastronati. Alla fine, ripeto, l'analisi della problematica che si sta cercando di affrontare è molto ampia e la pubblica amministrazione chiaramente ne fa parte in maniera molto importante, perché chiaramente è quella cosa che regola un attimino tutte le nostre vite, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire. È vero anche che non è l'unica soluzione, la blockchain non è l'unica soluzione che si può offrire alla pubblica amministrazione. Esistono questi registri distribuiti che hanno fondamentalmente quasi le stesse peculiarità, ma possono dare quelle che sono le garanzie necessarie alla pubblica amministrazione, per esempio per un sistema di voto, per garantire il diritto all'oblio e per garantire l'anonimato e la privacy necessari per il voto. La verità è che spesso e volentieri chi come me fa studio di divulgazione si scontra contro la mancanza di progetti di ricerca e sviluppo, cioè siamo tutti pieni di buone idee, ma fondamentalmente metterle in pratica diventa sempre un pochettino complesso, quindi magari sarebbe anche ideale investire un attimino su questo tipo di discorso per riuscire in qualche modo a creare, a mettere insieme quei pezzi del puzzle che poi possono servire per creare un prodotto che possa realmente andare a risolvere un problema e non a creare un altro collaterale. Questo è...
Ok, apro un secondo giro, visto che i tempi sono stati tutti molto sintetici, ce lo consentono, perché tra l'altro questo Mastronati mi ha alzato una palla fantastica che deve essere schiacciata. Al di là degli aspetti tecnologici, quelli più interessanti come la forensic, che ci rivela come un utilizzo della blockchain possa essere tutto quel che è anonimo se viene calato nel mondo reale, io avevo cercato una provocazione all'inizio che non è invece stata raccolta, cioè sul fatto se stiamo facendo un favore, questo lo declino estremamente, alle pubbliche amministrazioni come informatici a suggerire o a secondare l'uso di una blockchain nei processi e nei progetti informatici. Perché dico questo? Perché c'è stato uno studio dell'anno scorso, una volta si diceva che la metà dei progetti informatici di qualunque tipo, tipicamente quelli aziendali, falliscono prima di aver conseguito gli obiettivi. Cosa peraltro vera, perché io ho operato, come alcuni di voi se siete un po' più tecnologi o manager, nell'industria facendo progetti reali informatici ho assistito al fallimento anche di progetti faraonici. Alcuni di questi fallimenti possono essere predetti fin dall'inizio da un osservatore candido che entri, si legga i documenti di progetto, può subito dire che un progetto fallirà perché è partito su basi sbagliate. La blockchain è stata infilata in tutta una serie di progetti, dal voto elettronico alla filiera dell'allevamento dei polli. E mi lascia piuttosto perplesso, finché un'iniziativa fallisce nel privato, l'industria è un problema sostanzialmente dell'industria, quando però la pubblica amministrazione la fa sua, allora diventa un problema di tutti, perché se un progetto pubblico fallisce, e ne abbiamo purtroppo tanti anche titolati che o sono falliti o sono messi molto male ultimamente, e ci mettiamo tutti, non fosse altro per i soldi che vengono sprecati. Allora la mia domanda è, al di là magari di parlare di qualche caso specifico, che cosa si potrebbe fare per arrestare o contrastare questa deriva che, come tutte le buone intenzioni, poi si ritrova sul lastrico verso l'inferno? Cioè, cosa si potrebbe fare per contingentare un po' l'entusiasmo per la blockchain, specialmente nei progetti della PA. Io sono particolarmente interessato ai discorsi ricorrenti della blockchain utilizzata per implementare il voto elettronico, forse alcuni di voi l'avranno anche letto. Io ho scritto la prefazione alla guida Hermes sul voto elettronico, che è totalmente negativa verso qualunque implementazione di voto elettronico che includa o non includa la blockchain. Per cui mi sono già scontrato con queste problematiche. Ai componenti superstiti della tavola rotonda giro questa domanda.
Anche questa volta io mi trovo abbastanza d'accordo e mi ricollego a quello che ho detto prima, nel senso che c'è questo entusiasmo che io non capisco, nel senso lo devo davvero ingiustificato, questo entusiasmo nel cercare di favorire questo strumento come soluzione a qualsiasi tipo di problema, secondo me parte da una scarsa conoscenza dei problemi. Se il problema della pubblica amministrazione è quello della trasparenza, quando ci sono gli atti, i documenti me li danno sempre tutti, rigorosamente protocollati e ordinati per data, quindi salvo i casi macro, cioè quelli che sfumano nel criminale, non credo che ci sia il problema della trasparenza della pubblica amministrazione è nel processo decisionale, è nelle stanze dove si decide come fare determinati provvedimenti, e lì non c'è blockchain che tenga, non è quello il problema. Quindi ripeto, secondo me probabilmente, come tutte le cose nuove e complesse, servono anche per, lo dico senza più lingua, per distrarre, per muovere un po' di soldi senza chiarire prima quali sono le reali applicazioni dove sarebbe opportuno focalizzarsi, quindi concentrare le risorse su determinati problemi dove forse blockchain può essere la soluzione. Quando le risorse si concentrano si fa un favore al budget dello Stato, ma non a tutto quello che gli gira intorno. Quando le risorse si disperdono, se ne servono tante perché dobbiamo risolvere tutti i problemi con la blockchain, facciamo la fine di quei progetti di pubblica amministrazione che nascono come faraonici, forse invece bisognerebbe iniziare con dei pilota, no? Magari in piccoli comuni, e vedere se funziona, se è adattabile in un paese di 1000 anime, prima di invece sponsorizzare la blockchainizzazione del comune di Roma, per dire una cosa ancora più folle. Quindi cosa si può fare per arrestare questa deriva? Credo diffondere eventi e paper come quello che abbiamo avuto oggi, perché solo attraverso un po' un minimo di educazione che deve partire dall'accademia e in primis, ma poi anche dal giornalismo, che su materia blockchain davvero si legge di tutto, cioè pieni di giornali, i quotidiani, anche quelli nazionali, sono pieni di castroneria. Credo che si parte come sempre da lì, educazione e cultura, per capire poi dove dobbiamo usare certi strumenti.
Sposo in pieno a questa affermazione finale, perché veramente c'è da dire che senza cultura non si crea quella consapevolezza nella più opportuna idea di come andare ad utilizzare gli strumenti. E in merito a ciò che invece veniva sollecitato appunto nel nostro servizio, e cioè, ma questi progetti, questa moda, io non posso che fare altro che ricordare, proprio nella mia lunga esperienza accademica, che a volte abbiamo seguito delle mode. C'è stato il periodo della moda dell'intelligenza artificiale, che noi abbiamo cavalcato, molti di noi, per attività carrieristica, ma in realtà poi sembrava non aver prodotto nulla. All'improvviso, dopo un po' di anni che è stata un po' lasciata l'intelligenza artificiale a favore dei big data, dei data mining e cose di questo tipo, quindi le ultime ricerche, appare di nuovo l'uso dell'intelligenza artificiale in maniera appropriata. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, riusciamo a combinare insieme domanda e offerta di lavoro. Queste sono le cose importanti. Cioè oggi domanda e offerta di lavoro, grazie alle agenzie di Manpower, riescono a dare veramente un significato a una tecnologia. Questa è quindi una di quegli esempi di diciamo progetti buttati, moda, eccetera, che dopo un po' però danno qualche risultato. Io mi auguro che qualche risultato in progetti nell'ambito di questa blockchain un po' buttata in tutti i settori possa dare dei risultati effettivamente utili. E confido molto in questo.
Ci sono già dei progetti decisamente validi, infatti ne approfitto per parlare, insomma, c'è praticamente il caso Sorgenia, non so se io conosco, diciamo, la struttura che ha creato il payment processo, sono amici, sono colleghi, ci conosciamo da un sacco di anni, e penso che quella con pochissime altre sia una di quelle realtà che realmente rispecchiano questo tipo di mondo, cioè un mondo che gestisce, cerca di gestire quelli che possono essere i processi finanziari o comunque i micropagamenti. Per il resto sì, cultura, alla fine non so, per chi ci conosce sa che io sono qua per rappresentare una struttura che ha organizzato il primo short master in materia di blockchain nel 2016, quindi dire che non credo nella cultura è dire veramente molto, è dire nulla. Però purtroppo ci scontriamo spesso e volentieri con tante buone intenzioni, ma tante persone che decidono. Cioè, la persona che decide spesso e volentieri decide seguendo un interesse che può essere non semplicemente della pubblica amministrazione, ma anche un interesse personale, che significa che spesso e volentieri da progettista riscrivo anche i progetti, mi rendo conto che devo chiaramente adattarmi ad andare un attimino a mettere da parte alcune volte quella che è l'etica, se decidi di farlo, in alcune circostanze non c'è stato verso di spostarmi dalla mia missione. È sempre questo, è un pochettino tutto quanto in divenire, ma penso che oltre a questo anche una correttissima divulgazione, non corretta, correttissima, cioè può servire tanto lo scopo, perché se vengono fuori dei principi e dei concetti molto diversi rispetto a quelli che realmente sono, è chiaro che chi ascolta e non ha consapevolezza di quello di cui si sta parlando prenderà per buono quello che gli stai dicendo. È sempre meglio dire la verità, per quanto brutta sia, in modo da rendere, diciamo, la platea veramente consapevole di quello che si sta facendo e di dove si vuole arrivare soprattutto.
Posso intervento al volo? Mi avvicino a quello. Giusto perché il tema e la domanda erano più o meno inerenti a quello che è il contributo che ho dato prima nel mio intervento. Sia associato sia nella domanda che anche in qualche risposta all'uso del blockchain come soluzione a problemi di pubblica amministrazione. Nel mio intervento invece io parlavo non esclusivamente di pubblica amministrazione intesa come comune o come un ente, ma riprendevo un concetto che è fondamentale nella blockchain e nella sua tecnologia, che è quella della DLT, e cioè dei registri distribuiti. Probabilmente questa tecnologia oggi non risolve assolutamente problemi di pubblica amministrazione, ma potrebbe, quindi immediato, a medio e lungo termine anzi, con delle regole, dei paletti fatti per bene, risolvere il problema dell'accesso ai registri pubblici. Faccio un esempio pratico. In questi giorni c'è stato un caso di cronaca che mi ha particolarmente colpito, perché è stata sgominata una banda che faceva quel famoso imbroglio dello specchietto. Si macchina nella strada stretta, avvicinano, colpiscono lo specchietto, ti vengono a rincorrere, devi pagare il danno. si è avviata un'indagine a livello nazionale per scoprire poi che c'erano 188 auto intestate ad un anziano di 88 anni di un paese del Napoletano che non ne sapeva assolutamente nulla, con un'indagine di 3 anni per scoprire che erano 11-12 persone che praticavano questa truffa. Un registro distribuito di archivio delle auto catalogate per targa, catalogate per telaio e altro, probabilmente avrebbe portato a risolvere questo caso in qualche ora invece che in 2 o 3 anni. Per cui quello dell'uso della tecnologia VLT, che è quella del registro distribuito, io non la vedo la soluzione alle pubbliche amministrazioni, ma la semplificazione alle attività quotidiane che le pubbliche amministrazioni fanno nella gestione di quelli che sono gli N registri che oggi esistono, da quello dei notari. Esiste già la notar chain, o comunque c'è una fase di sviluppo di c'è solo una parte, quello, ipotizziamo il registro pubblico delle auto, ipotizziamo il catasto urbano dove ci sono i numeri delle particelle degli immobili che possono essere consultati da geometri iscritti all'albo, che non devono penare in un ufficio tecnico con una domanda e una richiesta che deve essere elaborata e risolta da qualcuno che deve andare con le scale sullo scaffale a prendere un faldone, fare le fotocopie di qualcosa. Il processo del CAD prevede anche altro, la digitalizzazione, però se da oggi si partisse tempo zero a usare tutto in tecnologia che è quella del registro distribuito, probabilmente si arriverebbe a breve a avere un sistema di consultazione che è molto meglio che di quello che potrebbe essere digitalizzare tutto per fare comunque una ricerca che prevede delle risorse diverse, intese come CED, banche dati, big data mutevoli, per poi consultare almeno una risposta, se invece posso mettere una tecnologia a distribuzione degli utenti che possono essere autorizzati a fare.
Prima parlava del ruolo del notaio che poi potrebbe scomparire e poi ai problemi che c'erano però sulla sicurezza, cioè, e se le due cose venissero utilizzate insieme, certo, si toglierebbe un gran problema che è quello degli archivi in un certo modo.
Ma alla fine, mi permetto di rispondere io, alla fine inizialmente non era previsto che il ruolo del notaio, ma non è previsto tuttora, cioè l'utilizzo della tecnologia deve essere qualcosa che deve aiutare il ruolo della persona prefigurata per un determinato tipo di discorso, la deve semplificare. Questo poi a livello economico lo possiamo declinare in tutta un'altra serie di discorsi, tra cui anche un aumento dei prezzi, una, diciamo, passatemi il termine, casta che comunque tiene prezzi chiaramente molto elevati rispetto a quello che fa, semplificando il loro lavoro, rendendolo più veloce. A livello economico può servire anche a questo, ma serve ad aiutare, non ad eliminare.
Non tanto loro, quanto il nostro come avvocati, magari dopo dobbiamo andare a consultare, ricercare.
Sì, anche. E chiaramente poi diventa tutto a cascata.
I benefici sono quelli sempre.
Io forse dirò qualcosa che forse è un po' off topic, però continuo ad agganciarmi alla domanda di Marco. Intanto una considerazione sui notai. Io tremavo l'idea di avere delle competenze che aspettavano più i notai per un semplice motivo: io non avevo i loro dipendenti. Cioè fare quel tipo di ricerca, di misure, di controlli, che davvero, quelli sì, ti danno comunque una sensazione di garanzia, io tremavo l'idea di avere loro. Quindi, a parte il discorso della casta, si può parlare anche di questo, però la domanda insiste, rimane e permane, io la banalizzo molto: ma che diavolo serve la blockchain nelle pubbliche amministrazioni? Cioè, può facilitare cosa? Allora, se parliamo di registri, sì, ok, vabbè, ma il registro ha già quella funzione, dalle biblioteche di Alessandria d'Egitto, cioè, nel senso, serve a che cosa? E come rapporto costo-beneficio, ve lo dico perché l'altro giorno è uscita una legge nella regione Sicilia, a statuto speciale come la mia, e questo mi fa tremare ancora di più, è uscita una legge che regolamenta la blockchain e l'agricoltura. Quindi cosa fai? Ecco, tu chiudi gli occhi, ma li chiudo anch'io, perché
adesso, lo so, io l'ho letta purtroppo.
avuto allora, modo di vederla e sinceramente preferisco non parlarne.
Ecco, cosa possiamo fare? Divulgare ma molto, cioè sì, formare sì, moltissimo, prima di tutto quelli che disegnano queste leggi, cioè le leggi bisogna saperle scrivere, bisogna saper trovare quello che tu dicevi prima, a che diavolo, allora chi mi risponde, grazie, a cosa serve realmente avere una blockchain al di là del fatto che magari nasce per agganciare al bitcoin, ma poi magari io sono un...
Ma la differenza è che stiamo parlando di blockchain quando dovremmo parlare di registri distribuiti.
E allora non sono tonta, quindi capisco che mi bastano i registri distribuiti e quindi la blockchain, quindi ritorniamo alla domanda di Marco.
Ma il registro distribuito non è la blockchain, sono due cose diverse.
Ho capito, ma lo vogliono legiferare con la blockchain. La mia regione mi ha chiesto un evento divulgativo, prima ne parlavo con Inver, e glielo sto organizzando perché io devo far uscire le persone quel giorno dalla stanza che abbiano chiaro qualcosa, i pro e i contro. È una nuova tecnologia, può essere utile, limitata a certe cose, però se anche nelle indagini forensi, prima lo metteva in evidenza anche Marco, se quello che dovrebbe rimanere anonimo, segreto, super nascosto, poi si va a trovare attraverso una sorta di magia, cioè io veramente non la capisco.
Era il punto del mio intervento, cioè no, prego, sì. Era veramente il punto del mio intervento, perché essere... chiari nel momento in cui si va a divulgare questa cosa, cioè blockchain fa questo, ha queste caratteristiche, DLT ha queste caratteristiche, può fare quest'altro. All'EPA potrebbe servire un DLT, un registro, ma non la blockchain, non almeno oggi.
Ecco, forse all'EPA in questo momento, al di là della convenienza delle persone a seguire un tema che sembra molto caldo, molto intellettuale, servirebbe un salto di modestia. Io ricordo che siamo un paese dove il progetto dell'anagrafe unica, che è sostanzialmente un database fatto di tanti altri database, è in atto da 20 anni e aggrega attualmente credo soltanto 500 comuni su 17.000, per cui forse il caso di l'anagrafe serve, un'anagrafe unica, è un oggetto molto 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 utile, non c'è, e forse con un salto di modestia se chi gestisce fondi o chi comunque scrive normative, leggi, indirizzi, badasse intanto a quello che manca piuttosto a quello che si potrebbe fare. Detto questo, l'attenzione è stata molto alta, cioè addirittura è stato costituito un gruppo di esperti, anzi due a livello italiano, uno sull'intelligenza artificiale, uno sulle blockchain, che sono le due parole, le due buzzword del momento. Vedo che si sta chiudendo la bocca in sala, sono d'accordo. A questo punto, da qui dove si può partire? Sconsigliare in tutte le sedi pensare attraverso la blockchain quando ci sono questioni in sospeso molto più urgenti? Sì, la prima cosa che mi deve da dire, ma è una impossibilità, cioè un'azione del genere in negativo non si può proprio fare se non in separata sede, consigliando il decisore a lasciar perdere, ma consigliando in base a motivi oggettivi quando i vantaggi oggettivi non sono, per cui sono un'attività che non molto pagante. L'altra considerazione invece è che ancora non tanto il legislatore ma quanto l'esecutivo fa affermazioni a cui confronto l'utilizzo della blockchain, un sistema di voto elettronico, è una cosa molto sofisticata. Il nostro ministro ha appena detto, per questione di una settimana fa, che se non fosse per i problemi burocratici sarebbero in grado di unificare dispositivi di firma digitale, la carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica e poi mi sfugge la quarta cosa che c'è, in un unico insieme in un anno. Se un ministro fa un'affermazione del genere c'è qualcosa che non torna, probabilmente è ignoranza mia, magari ci sono bacchette magiche a disposizione nell'esecutivo, altrimenti c'è uno scollamento così grande tra operatività e costruzione dell'informatica e desideri o indirizzi dei decisori che bisogna pensare a riempire questo gap, che è così grande tra la realtà e i bisogni della pubblica amministrazione in termini, e dei cittadini, ricordiamoci che quando parliamo di pubblica amministrazione in realtà stiamo parlando di bisogni dei cittadini, perché la PA in quanto tale non ha nessun bisogno, deve fornire dei servizi e allora sì ha bisogno delle cose. E, non so, questa è una resa, sostanzialmente sto dicendo che in questo momento non c'è una soluzione perché l'attenzione è spostata in una direzione, mentre i bisogni sarebbero a 180 gradi nella direzione opposta. C'è qualche conforto che si potrebbe portare dopo questa descrizione tutta in negativo, che è un'opinione ovviamente, su che cosa sono gli orientamenti attuali dell'esecutivo e delle pubbliche amministrazioni in termini climatici? Domanda difficile, mi rendo conto. Chi volesse tacere
è autorizzato. Diciamo che forse l'unica cosa positiva che vedo in questo periodo per quanto riguarda la pubblica amministrazione è comunque la volontà di digitalizzare, cioè comunque la volontà di entrare almeno con la punta del piede in un mondo che spesso non conosce e ancora più spesso non comprende. Però è anche vero che l'altra faccia della medaglia è che deve fare molta attenzione, perché non tutti quelli che devo trovare un termine molto morbido per dirlo.
È tutto registrato,
è proprio per quello. Tutti quelli che si affacciano a questo tipo di consulenza magari non hanno l'esperienza necessaria per farlo al meglio. Sono uscito in maniera abbastanza elegante.
Vabbè, sono di scelte apposta da i loro avversari.
No, io non lo so.
L'esperienza.
Se parla da sé, poi magari le parliamo, qua non mi faccia dire così.
Allora, ovviamente, se dovesse esserci un seguito a quello che dico, io nomino subito i miei difensori,
tutti presenti,
gli avvocati presenti, i professori. No, dicevo, per quel poco che posso sapere, è una mia opinione, quindi me ne assumo le responsabilità, ma ne parlo sul piano, ho partecipato a quella che è stata l'evoluzione dell'informatizzazione della giustizia. Ho avuto modo di interfacciarmi, di parlare, scambiare opinioni anche con chi a livello ministeriale poi doveva prendere le decisioni. Non faccio nomi, però uno dei problemi che hanno manifestato, dice, io non riusciamo a far passare delle norme molto semplici che servono all'operatività dei singoli uffici e a facilitare anche il vostro compito di avvocato verso l'informatizzazione, facilitando l'informatizzazione, perché è un problema burocratico. Gli uffici, cioè sono una serie di norme burocratiche che andrebbero studiate e snellite.
Ma direi anche un problema politico a questo punto.
Poi invece, toccato con mano, ci sono gli interessi. L'introduzione della PEC in Italia nel processo è dovuta al fatto che c'era qualche banca che aveva bisogno di risparmiare nel recupero dei crediti all'indomani della crisi e ha fatto anche dei finanziamenti per introdurre la PEC e velocizzare la cosa. La PEC, come sapete, è controproducente per il nostro sistema. Per i depositi, per le notifiche, è una cosa nuova a livello europeo. Mi fermo se non poi.
Io prendo però questa palla per ricordarla, perché è vero, tutto vero quello che ha detto, ma la PEC è anche una success story, è un servizio che i cittadini che usano apprezzano moltissimo, ha permesso la costruzione del processo telematico ed eventualmente anche degli altri processi penali, amministrativi, eccetera, se mai partiranno perfettamente, perché ha permesso di legare la parte giuridica con uno strumento che potenzialmente tutti i cittadini hanno a disposizione. Sono secondo me altre le situazioni di grossi progetti che non sono evoluti come ci si aspettava. Faccio un esempio che quelli che hanno frequentato i miei corsi sanno, mi è molto caro, che è la SPID, il sistema pubblico di identificazione digitale. La SPID è un progetto che ha assorbito una frazione consistente della spesa per la nuova informatizzazione della pubblica amministrazione negli ultimi 4 anni, tra l'altro è uno dei 5 progetti strettamente monitorati, potete andare a vedere tutti gli indicatori che evolvono giorno per giorno per quanto riguarda la SPID e altre qualche cosa. È un progetto che sta fallendo miseramente per il semplice motivo che fino a quando non raggiunge la maggioranza dei cittadini italiani, essendo un servizio orientato esclusivamente al singolo utente, quindi al singolo cittadino, a poco serve, è molto più utile la PEC, anche se con una distribuzione limitata rispetto alla SPID. Perché dico questo? Perché un attimo, prima di stroncarmi, mi fate finire il concetto e forse non c'è più bisogno di fare precisazioni. Ecco, io mi riallaccio di nuovo a questo. Non è che mancano i progetti di informatizzazione della PA anche con potenzialità funzionanti. Il problema è che ne abbiamo troppi, che oltre a assorbire discrete quantità di soldi che vengono spese un po' a pioggia e quindi non ho mai abbastanza per portare il progetto alla fine, coltiva anche delle attese che poi non vengono alla fine soddisfatte, perché non so se voi avete provato a utilizzare operativamente la SPID, io che ho una certa cultura informatica mi trovo in difficoltà anche soltanto a comprarla. Prima ancora di cominciare a utilizzare. I prossimi interventi devono dichiarare anche nome e cognome, editiamo escalation. Ma per concludere il concetto, siamo partiti dal fatto che la PEC sostanzialmente è stata una cosa negativa. Sicuramente non è stata positiva, e la check PAC, per chi la conoscesse, conoscete questa cosa, può spiegare perché la PEC ha faticato a decollare, è decollata soltanto parzialmente, ma qui stendiamo un velo pietoso, chi non sa dove è la check PAC non sa vale a cercare, perché altrimenti potrebbe piangere.
Spero che tutti la conoscano, siamo tutti esperti.
Chi conosce che cos'era, per fortuna, molto ufficialmente, la check PAC. Siamo in 50 in questa sala ancora, hanno alzato la mano in due, e questo lei che anche ha alzato anch'io, siamo 3-4, e quindi la penetrazione di questa conoscenza anche nel contesto abbastanza acculturato sui temi è meno del 10%. Il bello della CEPAC è che è un progetto che è fallito, cioè è arrivato alla fine ed è stato dichiarato fallito, mentre la maggior parte dei grossi progetti informatici, il futuro della SPID è in questa direzione, secondo il mio del tutto personale parere, non vengono neanche dichiarati falliti, perché sono too big, too fail, ma tanto poi nessuno li usa e quindi falliscono, basta che succeda in maniera sufficientemente silente.
Solo una parola, perché ma non è per smontare quello che hai detto, perché hai detto una serie di cose giuste, però dal nostro punto di vista, in maniera molto specialistica, nell'ambito del processo, prima di questa spinta, di questa forzatura, perché il processo telematico si è iniziato a parlare negli anni 2000, bene, c'è stata tutta la sperimentazione di cui io ho fatto parte, del laboratorio ministeriale e qualcun altro più presente. Lì era previsto tutto un altro metodo di deposito, non con la PEC. Poi si è abbandonato perché...
No, ma non è che si è abbandonato, vi siamo svegliati una mattina e ci hanno detto buttatelo nel cesso, avete fatto sperimentazione
per parecchi anni, perché ovviamente...
Questa
tutte
era
le volte...
Adriana Ogenti che parlava, deve stare tutto scritto.
Tutte le volte che andavamo a fare formazione, dovevamo ricevere i programmi per implementarli nel processo, eccetera, c'era sempre qualche cosa che non andava modificata. E questo ha portato il ritardo nell'implementazione reale. Ovviamente la realtà civile aveva necessità e c'è stato questo intervento delle banche che l'hanno portato, usiamo quest'altra. In realtà è una tecnologia che vale solo in Italia, ora per fare il deposito hanno creato un gran macello per noi e ci sono seri problemi anche di sicurezza. E poi c'è l'altro problema, che non c'è l'interoperabilità a livello di altri stati europei. Io ad esempio non posso fare la notifica con una PEC fuori dal territorio italiano, e poi ci sono i problemi di tutti i registri dove sono indicati gli indirizzi PEC a cui posso fare notifica, sono più di uno, e la Cassazione ci imbroglia sempre le carte sul tavolo, anche ultimamente le ultime sentenze dice cose diverse da quello che dice la legge, molti colleghi se ne approfittano, magistrati non si aggiornano, tirano fuori sentenze, è un macello da questo punto di vista, invece di semplificare, per questo io ho criticato la vecchia.
Sono d'accordo sul fatto che la PEC non possa essere utilizzata verso altri paesi della Comunità Europea, perché viene utilizzata a certe condizioni, soprattutto per quanto riguarda il timestamp, cioè l'applicazione del tempo in cui è stato effettivamente spedito il documento.
Noi parliamo non di PEC come uso, come raccomandata, parliamo di e comunicazione.
Anche in quel caso vedo che chi lo usa a livello internazionale lo usa in maniera corretta. Almeno io, la mia esperienza è legata ai bandi di gara, per esempio, internazionali, e lì non ci sono problemi. Non so se ci sono esperienze differenti, alzo le mani, però ecco, voglio dire, non è uno strumento che sia tanto inutile, anzi devo dire anche che, avendo partecipato a Zagabria in un comitato congiunto europeo proprio per unificare l'utilizzo della PEC, perché esistevano tre algoritmi differenti, esistono tuttora, ma a livello europeo si è unificati con l'algoritmo, diciamo quello tedesco, tanto per cambiare, ma comunque abbiamo la possibilità appunto di scambiare tutto in maniera assolutamente compliant.
Io non posso modificare una ditta all'estero, avere una pezza che non ce l'abbia, ma non la prende, ovviamente.
Però per esempio, sempre parlando di notifiche, ha abilitato la notifica in proprio a tutti gli avvocati detentori di un dispositivo per il processo telematico, cioè cerchiamo di dire anche le cose positive. Quello che manca magari è un po' di decreti attuativi, un po' di normativa, un po' di coordinamento, istruzioni chiare alle povere persone che magari arrivano nuove o peggio ancora vecchie a dover usare il processo telematico e si trovano in grosse difficoltà. Però è una strana cosa, perché chi ci ascolterà in differita sentirà intervalli di silenzio e risposte a domande che non sono state fatte, per cui usate il microfono.
No, a parte che potrei fare l'avvocato difensore della PEC, che in realtà i privacy autunno 2012 fece una relazione sul processo alla PEC, cioè il diritto di nascondersi nell'era della PEC, e tra l'altro insieme all'informatico Massimiliano Ponchio poi concludemmo dicendo che la PEC in effetti è stato uno standard bocciato dagli ETF, che come sapete la Internet Engineering Task Force. Però io da fare l'avvocato difensore della PEC, anche perché conosco e sa quanto mi occupo e quanto difendo il processo civile telematico, però dal lato in effetti ci sono delle criticità grosse. Uno di questi è che non è uno standard interoperabile, e l'altro è che in realtà è una fictio iuris, perché anche la ricevuta di consegna è una semplice presunzione. È uno standard tutto italiano che però in Italia può funzionare, perché purtroppo in Italia manca la fiducia. Ci siamo dovuti inventare la normativa più complicata e più apprezzata a livello europeo sulle firme digitali, che va addirittura oltre le linee guida EIDAS, e quindi sostanzialmente abbiamo un paese in cui di base non c'è fiducia, e quindi dobbiamo creare degli strumenti che a livello informatico portino ad acquisire questa fiducia. Detto questo, secondo me la verità sta nel mezzo. Come può stare nel mezzo la verità, anche parlando di blockchain e volendo fare un parallelismo? È ovvio che ci sono delle criticità, però le criticità fanno parte del sistema. Cioè noi oggi, grazie a PEC, riusciamo in Italia a venire in tribunale, e quantomeno nell'ambito di chi possiede un indirizzo PEC, visto che la CEPAC è fallita, riusciamo comunque ad accorciare in qualche modo i tempi della giustizia. Bisogna, secondo me, da un lato ritrovare un po' e alzare l'asticella verso quella che è la fiducia reciproca. Cioè, in Francia e in Germania, non è che falli tu, non sto per dire questo, in Francia e in Germania
l'atto che si deposita in tribunale si mette in una buca delle lettere. Qua in Italia, ai tempi del cartaceo, ci voleva un timbro depositato per fidarci, ci vuole oggi una ricevuta di consegna per fidarci, e quindi ben venga la blockchain, ben vengano i registri che ci consentono di avere un riscontro delle attività che vengono svolte e avere una tracciabilità. Perché ahimè, purtroppo in Italia, mancando la fiducia, questa è la verità, manca la fiducia nel prossimo, diciamocelo, lo so che siamo registrati ma è così, abbiamo bisogno di sistemi che garantiscano la massima tracciabilità e certificabilità. Mai potremo fare a meno dei notai, perché il notaio, che sono pochi purtroppo, ahimè, hanno provato a delegare molte attività di notai agli avvocati. Purtroppo gli avvocati sono troppi, non ci si può fidare di tutti, questo purtroppo è... lo dico da avvocato, ma purtroppo è così, non ci si può fidare di tutti i colleghi. Il notaio, essendo una figura a numero chiuso, incassando soldi per conto dello Stato, dà delle garanzie. Allora quindi forse possiamo provare a in effetti miscelare il buono che c'è nella figura del notaio e il buono che c'è nella figura della blockchain, come diceva Enrica prima, per creare delle garanzie. Ma purtroppo, per come è fatta l'Italia, secondo me non si potrà prescindere da sistemi di questo genere che vadano addirittura oltre quello che è l'impianto normativo tecnico europeo.
Avete appena ascoltato l'avvocato Nicola Gargano, bellissimo intervento.
Bravo. Ma
perché esiste la certezza del diritto?
No, però in un sistema di sigillo come il nostro civile, cioè quando lui parla di fiducia nel prossimo, quindi è tipo il principio di Sant'Agostino, oppure stiamo parlando della certezza del diritto quando tu mi parli di tracciabilità, certificabilità, come l'esempio di stamattina bellissimo sulle opere d'arte? Cioè la domanda continua, e mi rispondi tu questa volta, voglio sapere, perché mi interessa proprio studiare. Questa cosa che tu dici, facciamo 50-50, dentro, per esempio, dentro le pubbliche amministrazioni, quali progetti la vedi?
Ecco, faccio valere la mia autorità di moderatore per rubare per un attimo la parola a Nicola. Io sono Marco Cramari, giusto per assumere la responsabilità di quello che sto dicendo.
No, ma la rubi, siccome meglio rispondere.
Ti sei già abbastanza compromesso con le affermazioni precedenti, puoi rispondere anche a questa domanda. Io sono un informatico invece da sempre, come ingegnere nucleare, quindi disoccupato fin dalla laurea, mi sono voluto riciclare rapidamente e ho scelto il mio hobby, cioè l'informatica, che da questo punto di vista personalmente è stato un successo. E personalmente io sono molto interessato alle situazioni in cui un progetto informatico, comunque qualche cosa che facilita la vita spostandoli in bit in qualche modo, ha successo. Per cui ben venga una cosa parziale che funziona piuttosto che dover vivere in mezzo alle carte e all'incertezza. Qualche volta i bit danno più sicurezza, almeno a chi li sa maneggiare, di qualunque altra cosa, perché uno si sente un minimo incontro. Invece un foglio timbrato al cittadino normale, al cittadino informatico normale, non dà la stessa sicurezza di qualche cosa a cui lui si affida. Per cui io personalmente, per i progetti riusciti a metà della pubblica amministrazione o non della pubblica amministrazione, sono comunque contento, perché se riescono fino in fondo, bene. Se riescono a metà, o più o meno a metà, se producono comunque dei vantaggi effettivi, e in questo la PEC, almeno per una fetta della popolazione, produce dei vantaggi effettivi, se non altro ti fa risparmiare 6 euro tutte le volte che ne hai bisogno, che questo è sicuramente un vantaggio che si può toccare con mano. Per cui, quando parliamo di qualche cosa che non è riuscito al 100%, cioè praticamente tutto, e quindi si può sicuramente stroncare da uno o più punti di vista, ora qui butto un pochino di ottimismo in questi discorsi che sono stati molto negativi, anche per la mia introduzione, che era una descrizione negativa, cerchiamo anche di essere contenti, magari di trarne qualche insegnamento per il prossimo progetto che verrà implementato, cioè dire ha fallito perché non ha avuto il successo al 100%, no. Ha successo se ha cambiato un po' in meglio la vita dei cittadini. Questo direi che dovrebbe essere la nostra chiara insuccesso. Ce ne sono pochi di progetti che hanno raggiunto questo livello,
ma in un paese dove i progetti informatici della pubblica amministrazione al 100%, non so, non mi sembra che siano mai arrivati, contentiamoci di un'utilità effettiva. Prego, puoi tentare di rispondere alla domanda che
ti stata. Concordo comunque su quello, tutto quello che hai detto, in effetti. E, cioè, quello che volevo dire è che proprio manca la fiducia, cioè siamo nel paese in cui il cittadino, per sottrarsi magari a un obbligo, cioè, non va a prendersi della raccomandata alla posta. Cioè, negli altri paesi la mail è assolutamente, cioè, è assolutamente un sistema di cui ci si fida. Cioè, io faccio un esempio, paragono il PCT alla procedura di deposito dei marchi presso Luami. Quando io deposito un marchio presso Luami, e semplicemente entro in una riservata con login e password, alla fine c'è almeno un box, alla fine firma elettronica dove scrivi semplicemente il tuo nome e cognome e invii. Noi invece, per carità, io nel mondo come è fatto oggi 100.000 volte meglio la firma digitale o la firma elettronica avanzata, perché purtroppo il problema è proprio quello, cioè non c'è fiducia reciproca fra le persone. E questo potrà essere sicuramente la nostra fortuna come avvocati, però voglio dire, negli altri paesi non mi risulta che ci siano tutte le eccezioni che ci possiamo inventare in Italia sulle notifiche, quando le notifiche erano cartacee, adesso che sono telematiche ci inventiamo le eccezioni. Io ci vivo queste cose, per carità, però facendo una riflessione da cittadino è sconfortante, e quindi la risposta alla tua domanda non ce l'ho, però probabilmente se io ho una tecnologia che mi dà una mano a garantire sempre più certezza anche nei processi che avvengono nella pubblica amministrazione, e quindi poter dire no, guarda, tu mi eccepisci questo processo, però ti do la prova inconfutabile che quel processo si è svolto ed è certificato, per me può essere un vantaggio, e magari può essere anche uno strumento per consentire al cittadino di avere più fiducia nella PA. Ho provato a rispondere.
Bene, qui abbiamo un fattore limitante che è 18:30, se ho capito bene dobbiamo essere fuori di questa stanza.
No, 18:30 dobbiamo chiudere. Quindi abbiamo qualche altro minuto, possiamo prendere.
Abbiamo un quarto d'ora, c'è qualcuno che si vuole ulteriormente compromettere su qualche benissimo.
Ho capito che risolverei.
No, ma poi più che altro sono appena arrivati, vorrei dire che sono appena arrivati.
Ciao, sembrano migliore con gli stenonimi. Ciao, sono Rocchiesa, Chiesa, sono un'etica lecker e parlerò domani. Voi avvocati parlate strano, non delle ci esprimiamo acronimi, ma un paio di cose io le ho perse, avvocati, giuristi, lawyers, eccetera. Io ho una domanda delle mie carine. Voi parlate di PEC, quando PEC.it, PEC.it ha 20.500 utenze compromesse che stanno, ma chi ha parlato si può dire. E quello che a me preoccupa non è PEC.it a Ruba per fare un nome e cognome, tanto grazie a Dio tanti amici avvocati che si sbalzano le querele per me e mi aiutano, ma tutti i fornitori di PEC in Italia non sanno cosa sia la security, non può fregarne di meno, non sanno neanche che sono le utenze compromesse, e le password sono tutte in chiaro, quando va bene solo la password, una grafica completa, il cellulare per l'SMS di recupero password, quella stessa password me la usano poi su Facebook, me la usano su eBay, me la usano su
Google. Ma quella è l'utenza.
Ma vi rendete conto che follia lo stato puro?
Ma quella è l'utenza, però è una questione di
problema
di
educazione. Ambo le cose. Allora, io giusta osservazione, qua penso che però devi alzare.
Poi sì, mi alzo. Ma perché è una questione vuoto. Di cui mi sono occupata.
La domanda è tanta che ci è in terza parte al tavolo e utilizzare il microfono.
Arrivo.
Poi ho scoperto che abbiamo anche un amico in comune, il bombino.
Quello là. Amico no, va bene.
Un conto è data fallice di terza parte, quindi se sfondano
sì, però...
Spotify o Netflix e ti pigliano la torta.
Però perdona.
Ma un conto è quando i fornitori
ma tu stavi sono parlando
educati di... e non lo sanno neanche.
Però tu mi stavi parlando di utilizzare.
utilizzare la medesima password per accedere ai servizi. Quello non dipende dal fornitore, quello dipende
come io... aggravante di rimbalzo, come cyber, magari di usare la stessa.
Quel fornitore fornisce anche altri servizi e la password è la stessa casualmente.
Ma la password la sceglie l'utenza, non la sceglie
il fornitore. Nella PEC la password ti viene inviata di solito con un messaggio di posta ordinario, il 60% degli utenti non l'ha mai cambiata.
Quello, ma Marco,
e poi hanno sottratto il database completo di quelle utenze.
Però non è andata esattamente così, io vorrei...
E la situazione non è cambiata, cioè nessuno è
intervenuto. Ma non per difendere nessuno, perché voglio dire, io non ho intenzione, non ho interesse a difendere nessuno. Sono il Data Protection Officer dell'Ordine degli Avvocati di Bari e mi sono occupata della questione molto, ma molto da vicino.
Non sei di quello degli Avvocati di Roma, per fortuna.
Non sono di quello degli Avvocati di Roma, per fortuna, è anonima, cioè noi non abbiamo cercato di capire chi fosse, non sappiamo chi è. Perché? Perché Roma comunque ha un contratto massivo completamente differente da quello di tutti gli altri ordini e quindi ha una responsabilità diretta come ordine su quello che è successo. Ma questo è un discorso che esula da quello che ci stavamo dicendo. Dire... no, ma io sono intervenuta perché tu hai tirato in ballo il fatto del fornitore, il fatto la finisci e poi dopo faccio. Dai.
Quello che mi preoccupa seriamente in quanto te... tecnicaccio, è che nel momento in cui le utenze password PEC di 20.500 utenti, poi indipendentemente dal lavoro che fanno, in genere il vostro, ma anche altri, ha valenza legale, quella per me è la follia più pura, chi va a spiegarlo poi al giudice, che si sa che non è che masticano moltissimo l'informatica, zero day, malware, rantani, tutto? Che non era Ivette che ha mandato la ok a Marco, aveva il buono, non so, la Vespa, e poi uno l'ha comprato e gli ha fatto caso. Cioè, andiamo a farci male. Cioè, GPG, come tu mi insegni, ma che bisogno c'è di inventarsi una cosa che, scusi, abbiamo solo in Italia? Un conto è la PEC, un conto è X509, che è altra roba, e tutti, anche la Francia ce l'ha, ma non hanno avuto bisogno di ungere tutte le mazzette a tutte queste aziende che continuano a fregarsene della security e fanno pagare una casella email insicura e bucata un botto di soldi. E follia.
Appena arrivato da un chiesa che dovendo parlare domani per almeno un
mese
potrà esprimere ulteriormente questi concetti a piacere suo.
Questo no, ma soprattutto c'è da dire che questo battibecco si ripete domani, perché domani sono io alla chairman della mattinata e dovrò moderare la chiesa. Andiamo avanti, perché tu a me non mi conosci, no? Non sai. No, allora, relativamente io sono intervenuta nella prima parte e mi trova concorde, non ti sto dando del lei, mi trova concorde la tua seconda parte, volevo solo specificare, attenzione, perché qui c'è un problema che abbiamo affrontato anche stamattina con Enrica, mia papà, qui c'è un problema di consapevolezza e di cultura digitale che va oltre qualsiasi genere di questione burocratica o economica o informatica che noi vogliamo porre all'attenzione con i nostri eventi, con i privacy, con tutto quello che andiamo a fare in giro per l'Italia, tutti quanti così come siamo. Ed è un problema che parte sicuramente a livello centrale, perché quello che io dico, lo Stato che cosa fa? Lo Stato, diciamola in centrale, perché parlare di Stato oggi può essere anche anacronistico. Che cosa fa l'amministrazione centrale? L'amministrazione centrale ha deciso che ci mette a disposizione la strumentazione minima per poter affrontare, oggi si è parlato di codice dell'amministrazione digitale, quelle che sono le cosiddette, tra virgolette, imposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Ma ci ha dato uno strumento in mano senza dirci come si usa. E nessuno lo sa, noi non abbiamo una cosa, nessuno, attenzione, ovviamente nessuno lo sa, è un nessuno generalizzato.
se non ci fossero i cretini che sono qui presenti, che se ne vanno in giro a raccontare i fatterelli alle persone, probabilmente saremmo a livello
No, non si è sentito neanche il cretino appena arrivato,
ma era Teddino, non era lui. voglio dire, quindi c'è un problema di fondo che è veramente una consapevolezza, un'alfabetizzazione informatica del tutto assente, che purtroppo ha le sue radici in una manchevolezza dell'amministrazione centrale. Noi possiamo continuare a dirci che i fornitori che non hanno delle perche di sicurezza sono degli stronzi perché si fanno pure pagare. Ho detto una Ma sono perfettamente d'accordo, ma allora nei confronti dell'amministrazione centrale, che non è in grado neanche di scrivere, adesso si chiamano linee guida e non più regole tecniche, che cosa dobbiamo fare? Cioè, che cosa facciamo nei confronti di questi soggetti che non sono stati in grado di darci una normativa tecnica decente da applicare?
Questi ultimi dopo uno stipendio, quelli di prima avevano una mutura, nel senso che
Avvocato Lorenti, ti amplio la domanda. Quante leggi in Italia sono inefficaci dal punto di vista sanzionatorio perché non sono mai stati realizzati i regolamenti tecnici?
Ce ne sono, è esattamente questa la questione che fa. Esatto. Ma se per questo, se vogliamo andare oltre.
Quindi non è un problema di informatica, però è mancanza di tempo, di volontà di.
È un problema di cosa, ma se vogliamo andare oltre, esistono anche. Ma io da questo punto di vista lo condivido, lo condividerei se ci fosse la cosiddetta consapevolezza di cui stavo parlando prima. Esistono degli obblighi per cui non è previsto una corrispondente sanzione nel momento in cui l'obbligo non viene adempiuto. Anche questa è una qualcosa che, voglio dire, non va incontro neanche al desiderio di consapevolezza. Perché se tu non mi poni una sanzione, mi poni un obbligo, vedi ad esempio, visto che stiamo parlando di questo, visto che abbiamo parlato di PEC, abbiamo parlato di tutto quanto questo, vedi ad esempio l'indice PA, vedi la questione del fatto che l'indice PA non è un registro pubblico riconosciuto, per cui io gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni che estraggo da indice PA non li posso utilizzare a livello legale, non so questo quante persone lo sanno qui presenti in sala. Perché? Perché è stato posto un onere alle pubbliche amministrazioni di comunicare ai registri pubblici che non sono indice PA la PEC entro una determinata data, e quindi se le pubbliche amministrazioni non l'hanno fatto, e ce ne sono pubbliche amministrazioni che non l'hanno fatto, se le pubbliche amministrazioni non l'hanno fatto, il cittadino, adesso dovrei fare il gesto dell'ombrello, tanto mi stanno riprendendo, però mi stanno riprendendo, e quindi voglio dire, la questione è che è giusto, quante cose non vengono poi sanzionate, ma ci sono tante sanzioni che non vengono neanche previste. Dal punto di vista di idealista quale sono, vi dico anche, sono più contenta di una norma che non prevede sanzioni, ma se manca la consapevolezza dall'altra parte, purtroppo lo strumento pare adempiere gli obblighi. Quale dovrebbe essere? Punto interrogativo, mia domanda, vado a risedere. Vicino a Lino Fornale, quel signore lì si chiama.
Mi torno a sedere, comunque la cosa sanzione, norma non norma, non mi sembra che il GDPR che ha sanzioni, che le prevede, abbia funzionato molto. Siamo il solo paese europeo dove va tutto bene,
che la presenza di sanzioni garantisce l'operatività di una legge,
esattamente quello che dice,
ma non è sanzione, mi sembra funzioni necessaria ma non sufficiente,
no, se non viene applicata.
Esattamente quello che dicevo, cioè io non la voglio la sanzione, ma purtroppo.
Bene, visto che siamo arrivati all'orario di chiusura, tolgo la parola a tutti, tanto vi siete tutti sufficientemente compromessi per aver bisogno di continuare a parlare. Ricordo che quanto è stato fatto viene pubblicato in video ed è in streaming audio in questo momento, non so se qualcuno lo ascolta, comunque le cose stanno bene. È stato un intervento a una tavola rotonda particolarmente interessante, anche perché il fatto che la community che parla di queste cose è relativamente limitata e l'abbiamo vissuta anche un po' come una lanciatessa ex studenti dell'università dello stesso corso di Italia,
vi ringrazio per la partecipazione, siamo andati fuori tema, ma ho ascoltato solo cose per me interessanti, per cui ringrazio anche a nome di chi eventualmente ci ascoltava. Domani mattina abbiamo l'ultima giornata, l'ultima mezza giornata di questo convegno, faccio un attimo lungo il mestiere al CERN che si è reso irreperibile, e vi saluto e vi aspettiamo domani mattina in questa sala,
in questa sala
puntuali, con tante belle domande da fare. Grazie.